Chiamala come diventare un soggetto politico che è un po' quello che avevamo lasciato in sospeso dall'incontro con Teresa. Cioè, per essere spingato, sì, come si passa da una condizione all'essere un soggetto politico che intercetta un ciclo di lotte. Che poi è la domanda clou. Mi sono comprato il suo libro venerdì, ho letto 60 pagine, di cui la parte sulla coalizione. Mi sono orientato in qualche modo per ancora nel punto di domanda, si costruisce questo soggetto politico.
Ma forse c'è addirittura una domanda, lo dico un attimino perché si mormorava nel fondo. Allora, che cos'è il lavoratore autonomo della seconda generazione? Poi, leggendo nel libro, perché in questo momento è proprio il sindacato come forma di aggregazione delle coscienze e come forma di elaborazione di conflitto, di efficacia del conflitto, ad essere, questo viene citato più volte, ad essere uno strumento spuntato, comunque poco adatto.
Prima cosa potrei dire due parole su come mi è venuto in mente di stare a dire il lavoratore autonomo secondo me. Mi è venuto in mente partendo dall'esperienza personale. Io ho fatto per 20 anni uno dei mestieri più comodi del mondo, la professione universitario. L'ho fatto in condizioni un po' particolari, diciamo in maniera un po' speciale, ma insomma. Ero un funzionario pubblico, alla fine del mese mi arrivava lo stipendio in mano. E per una serie di vicende mi hanno cacciato, a raccontarle, mi sono inventato una forma di sopravvivenza. Mi sono messo a fare il lavoratore autonomo. Mi sono fare consulente, una parola molto spiccanata, viene associata anche a una faccendiera in mano. Invece diciamo c'è anche un aspetto, se vogliamo, più professionale. Tutto sommato mi è andato molto bene, mi sono divertito molto, ho lavorato a triplo, ho divertito molto di più, ho visto il capitalismo dall'interno, mentre prima lo studiavo su libri probabilmente, però diciamo essendo stato uno dei fondatori dell'operaismo italiano, capitalismo lo cercavo di capire dalle parole del operaio. Cos'è che mi ha colpito in questa condizione? Cominciamo a parlare della condizione e poi dopo vediamo se riusciamo a dire qualcosa sulla condizione. Cos'è che mi ha colpito veramente in questa nuova condizione? Cominciamo appunto dalla questione del reddito, no? Tu vai, sei un lavoratore dipendente e ti arriva in banca lo stipendio alla fine del mese, alto, basso, e non devi pensare per esempio a pagare le tasse, perché non c'è un modulo, come si chiama, 101, per esempio, al fisco, lavoratore autonomo invece non è retribuito così, emette una fattura, la fattura la emette alla fine del lavoro, cioè sostanzialmente tu devi impegnare tutte le tue forze, le tue energie per produrre la prestazione lavorativa praticamente sul tuo investimento. Consegni diciamo un prodotto, paghi le tasse su questo prodotto e vieni pagato. Faccio l'ultimo esempio, l'altro giorno mi è arrivato il pagamento di una fattura che ho messo a gennaio. Una fattura grossa, 25.000 euro, che mi è costata 20%, quanto era, no? 5.000 euro lì l'avevo pagato. Questa cosa qua naturalmente ti produce un certo effetto, perché tu dici, diamo, come faccio a campare mentre questi aspettano di pagare? Quindi questo fatto che tu hai una prestazione anticipata rispetto a un pagamento posticipato, è il primo fatto che ti dice che dal punto di vista del reddito tu sei in una condizione assolutamente diversa da quella del lavoratore. per di più devi anche pagare le tasse su un reddito che non hai ancora ricevuto, per di più il reddito che ti ricevi devi sempre contare che un reddito lordo o non reddito netto, cosa che il lavoro dipendente non c'è. Questo prova una prima questione di carattere proprio antropologico, psicologico, cioè io ancora oggi dopo 20 anni non riesco a rendermi conto che 100 euro che questi mi danno per la mia prestazione in realtà sono 50, perché 50 euro dare di più di tasse. Secondo punto, la organizzazione della prestazione, e qui effettivamente tu hai il vantaggio che puoi lavorare più o meno come ti pare. Ma di fatto con una serie di strani meccanismi lavori 10 volte di più. Terzo punto, è chiaro che la prima del mercato. Se tu non hai una forza di negoziazione sul mercato, primo perché sei solo, un lavoratore individuale, non sei un collettivo. Secondo perché il mercato è una cosa che va su e che va giù. Se voi parlate con la gente che ha lavorato in un mestiere negli anni 90, sia come tariffe che come guadagni, diciamo, possibilità di avere del lavoro, non c'erano problemi, oggi è bizzarro, le tariffe sono meno minute. Voi provate a immaginare un operaio della Fiat a cui dimezzano il salario, occupa la fabbrica, minimo, non so se. Non è mai successo nella storia d'Italia dal 1945 che si abbiano dimezzato il salario di un operaio. Il dimezzamento delle tariffe è una cosa normale nel nostro caso. Quindi tu ti trovi di fronte a una situazione di grave insicurezza, ti trovi anche di fronte a una situazione di possibilità di guadagno molto elevato. Io nel mio periodo d'oro guadagnavo per una giornata di lavoro quello che guadagnavo in un mese quando facevo corso all'università. Bisogna vedere quante giornate di lavoro facevo al mese, facevo una, facevo due o un mese. Quindi sostanzialmente tu hai una struttura psicologico-antropologica nei confronti del lavoro che per una serie di ragioni, l'uomo, l'orario, la retribuzione, eccetera, eccetera, è completamente cambiata. E poi la cosa fondamentale su cui io sto riflettendo molto adesso è la questione della conoscenza e dell'autorevolezza. Facciamo l'esempio sempre del professore universitario. Io sono stato per 20 anni professore universitario. Anche se non avessi pubblicato una riga di questi 20 anni, il fatto stesso che ero un docente universitario avevo uno statuto sociale. Era una persona autorevole in quella materia. Io posso fare tutto quello che voglio nella mia attuale professione, la mia autorevolezza dura un giorno, la devo riguadagnare ogni giorno sul piano del mercato. E siccome nell'economia della conoscenza l'autorevolezza è un potere sociale fortissimo, il fatto che questo potere sociale tu lo debba conquistare ogni giorno, mentre ci sono altri che per una volta che hanno detto il qualcosa, cioè un atto burocratico, hanno questa autorevolezza per tutta la lista, incomincia a farti capire come nell'economia della conoscenza ci siano delle stratificazioni proprio di classe, che non sono stratificazioni di reddito, sono stratificazioni della possibilità che tu hai di usare il tuo nome. E via di quello potremmo anche parlare a lungo, è un tema, devo dire, molto, molto affascinante. Allora, innanzitutto, perché io ho detto questo, per quale ragione ho usato questo termine di seconda generazione? Perché, lo sapete, il lavoro autonomo, soprattutto in Italia, è qualcosa che risale alla fine del Novecento, risale ancora prima dell'industrialismo. Se voi guardate la storia e le analisi che sono state fatte dell'industrializzazione dell'Europa nell'Ottocento, tutti dicevano finalmente noi riusciamo a creare una società del lavoro dipendente e superare questa società di artigiani, di piccoli commercianti, di piccoli contadini, eccetera, di lavoratori autonomi. Cioè prima dell'industrializzazione la gente viveva facendo lavoratori autonomi, no? Soprattutto nelle campagne, nell'artigianato e nel commercio in dettaglio. Quindi diciamo è un fenomeno vecchissimo questo, al quale si deve aggiungere anche il fenomeno del lavoro autonomo e delle professioni cosiddette ordinistiche. ingegneri o lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi durante, diciamo, le cosiddette professioni liberali si sono autotutelate, e qui cominciamo a entrare nella tematica della tutela. Cioè il lavoro autonomo della cosiddetta prima generazione, quello tradizionale, che è scritto da sempre, medico, scritto da sempre, architetto, ingegnere, eccetera, eccetera, si sono a un certo punto autotutelati. Hanno costruito degli ordini, hanno costruito delle casse, no? Casse dei giornalisti. Questo è l'autonomo, lavoro autonomo della seconda generazione, cioè che si è creato col post-fordismo in seguito ai processi di outsourcing. Io perché faccio consulenza? Perché le aziende, invece di servirsi di uno specialista di un certo determinato settore, non so, indagini di mercato, che una volta era un lavoratore dipendente, in organico, se ne sono sbarazzate e preferiscono ricorrere a un lavoratore esterno, no? Invece di usare un informatico interno, usano un esterno. Invece di usare, come dire, un ingegnere specialista di impianti e della manutenzione degli impianti, che prima era, faceva parte del cosiddetto ufficio tecnico dell'impresa, hanno sciolto gli uffici tecnici e si pigliano dei consulenti per certe determinate questioni. Quindi questo lavoro autonomo nasce dalla outsourcing, dal fatto che tu hai tutta una serie di mansioni ad alto contenuto tecnico, scientifico, intellettuale, eccetera, l'impresa lo ha praticamente buttato fuori. Voi pensate che oggi è uno dei fenomeni su cui non si parla mai, ma è uno dei fenomeni più devastanti degli ultimi anni, degli ultimi vent'anni. Voi pensate che nelle industrie chimiche, nelle industrie siderurgiche, queste qui hanno praticamente liquidato gli uffici tecnici. L'ufficio tecnico era quell'ufficio che manteneva la memoria dell'impresa. Cosa vuol dire? La memoria dell'impianto. Tu hai un impianto chimico, questo impianto chimico ha una sua storia. Per esempio la storia degli incidenti che sono successi o delle, come dire, guasti che sono successi. No? Tu hai riparato questi guasti, inventando dei pezzi nuovi, eccetera, eccetera. Quindi tu avevi queste persone, che erano l'ufficio tecnico, che mantenevano questa memoria dell'impresa, della storia dell'impianto. Negli anni 80, per esempio, negli anni 90, tutte queste industrie hanno liquidato gli uffici tecnici e quindi tu avevi dentro le imprese, non avevi più la memoria dell'impianto. Cioè non avevi più quello lì che sapeva che quella particolare manicotta, quella particolare valvola, eccetera, eccetera, era stata riparata 7 anni prima ed era stata acquistata quella valvola da quella particolare azienda americana che la produceva. Questo tra l'altro produce il fatto che quando ci sono dei guasti in questi impianti, io ho lavorato per 10 anni o 15 anni insieme a un ingegnere specialista di queste cose, quindi l'ho vissuto. Succede che mentre una volta tu avevi lo specialista che diceva questo pezzo di impianto c'è un certo di guasto, cambiamo quel pezzo di impianto, non avendo più la memoria, arrivano i paraculi che dice devi pagare per cambiare la metà dell'impianto e ti rifilano 14 miliardi di riparazioni invece che questo. Ecco, tutto questo sistema qua, cioè il fatto che l'impresa abbia praticamente distrutto il proprio capitale umano negli anni 80-90, ma poi sono venute le altre imprese, diciamo, quelle diciamo le imprese ad alta intensità di capitale, forse le altre, perché facessi la storia della Fiat, la storia del Beco, questi qui, nel momento in cui sono andati in crisi hanno sbattuto fuori, diciamo, veramente tutta una generazione di middle manager, di quadri tecnici che avevano appunto in testa tutta la storia. Si sono serviti naturalmente di servizi esterni, e siamo noi. Quindi è nata questa nuova generazione di lavoratori autonomi che hanno sostituito praticamente il lavoro dipendente nelle mansioni ad alta intensità di conoscenza. Hanno una coscienza di sé questi signori? Io devo dire, ne ho trovato molto poco. Perché ovviamente sono persone che partengono più o meno al ciclo medio, che sono convinte di aver attraversato, diciamo, un periodo in cui erano sulla cresta dell'onda. Se voi pensate semplicemente che la tariffa giornaliera di un consulente negli anni d'oro della consulenza arrivava a 7 milioni di euro. giorno. Ho conosciuto delle gente, io, mi hanno dato persino un soprannome di questo mestiere, il francescano. Talmente coglione che devo così poco, non ho chiamato il francescano. Allora, adesso andavano già tanto, io ho conosciuto gente che si faceva pagare 7 milioni di vecchie lire al giorno. Al giorno. Adesso naturalmente questi tipi devono andare a strisciare per poter ottenere 500 euro al giorno. Quindi diciamo, avendo vissuto questo periodo come dire, si sono crediti naturalmente. Come volete pensare che si possa andare diciamo, a fare un discorso di innamo della classe? Lo potete fare adesso che la situazione è radicalmente cambiata. Perché? Perché è cambiata nel committente pubblico, perché forse il più grosso cliente. Il committente pubblico adesso ha tagliato le tariffe in maniera pazzesca e se vogliamo una cosa come sempre, come vi dicevo prima, una cosa è tagliare la tariffa, una cosa è come lo paga. Io preferirei essere pagato la metà, ma pagato entro 3 mesi, piuttosto che essere pagato il doppio, pagato con 2 mesi. Perché praticamente io non ce la faccio a pagare l'ufficio, il telefono, vivere, eccetera, se quello prendo il mio comunità. Quindi diciamo, c'è stata una distruzione del mercato radicale. Al tempo stesso, diciamo, ci sono avvenuti e sono emersi una serie di mansioni pagate molto poco. Nel senso che tu hai la fascia alta, la quale per un certo periodo ha tenuto, e poi se c'erò una serie di fasce bassissime, per cui alla fine c'è gente che porta a casa 1200, 1400, 2000, lordi, e tu alla fine fai 700 euro al mese per dire, cioè non vivi. Allora a questo punto qua ne è cominciato un po' a svegliarsi. Forme di organizzazione, vabbè. A Milano è nata questa associazione, di cui faccio parte anch'io, che è una cosa piccola, insomma sono 300 persone che si danno da fare, eccetera, ma la cosa interessante è quello che io ho una parte del mio libro, che invece questa cosa esplosa in America. E secondo me la forma per questo tipo di costo lavoro, attenzione, può essere questa qua. No, perché loro sono partiti esattamente quando sono partiti noi. 1995, chi se lo ricorda, Andrea ce lo ricorda benissimo perché abbiamo lavorato per una parte insieme. Io ho messo in piedi insieme a Primo Moroni e altri una cosa che si chiamava l'Uni Libera Università di Milano, che aveva questo obiettivo. Cioè noi dicevamo, non può nascere sostanzialmente nessun progetto politico-culturale di una certa respiro in qualunque parte del mondo se non è ancorata a una figura sociale. E io ritenevo che questa figura sociale fosse questo personaggio che io ho descritto, no? Con tutte le fasce diciamo di reddito. E quindi abbiamo proposto allora sostanzialmente un percorso che era un percorso anche di organizzazione, di autotutela dei, diciamo, delle persone che facevano questo mestiere e in maniera indossa di tutte quelle che facevano i mestieri cosiddetti precari, perché adesso devo poi un attimo dire quelli che secondo me è la grande separazione tra un lavoro autonomo di seconda generazione e un lavoro precario. Devo dire un attimo quella che secondo me non so se è giusta. Quindi sostanzialmente noi abbiamo avuto questa idea, secondo me abbastanza geniale, era la 1995. Nello stesso anno a New York un'avvocatessa del sindacato, una che si occupava di causa di lavoro, ha avuto la stessa idea, ha cominciato a guardare le statistiche, come dire, dell'occupazione. A New York ci sono credo 80.000 professionals, c'è gente che fa questo lavoro autonomo. E io che faccio le cause di lavoro mi vedo arrivare una causa di un lavoratore dipendente e una causa di un lavoratore autonomo. Vuol dire che c'è qualcosa che cambia questo mercato del lavoro. E fonda una rete che si chiama Working Today. E dice noi cosa abbiamo fatto questo momento? Abbiamo dato parole d'ordine, abbiamo dato. No, ci siamo messi in ascolto. Abbiamo cominciato a sentire. Cioè, cosa dice sta gente? Cioè, vuol dire che non abbiamo capito un cacchio di quello che stava succedendo nel mercato del lavoro, non ce ne siamo accorti, perché avevamo la nostra vecchia idea di sinistra che lavora, non lavora, dipendente e così via, e che il lavoro autonomo semmai fa parte di questa borghesia reazionaria e così via. Adesso in realtà le cose sono cambiate. Lei è andata avanti così, ha cominciato a raccogliere un po' di adepti a questa cosa, e praticamente quello che succede in quei casi lì in America, trova sempre delle fondazioni private che l'hanno aiutato, l'hanno finanziata. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto lui, sono andate a battere cassa dappertutto, regione, provincia, fondazioni private, le altre, sono andato dappertutto, non mai uno mi avesse dato una lira, abbiamo chiuso. Mi ricordo che 50 milioni di debiti ci sono pagati, vecchi lire ci sono pagati da soli. Questa quindi si è trovata qui a finanziarmi, insomma, per fare il breve, oggi questo sindacato, che si chiama Freelance Union, riunisce solo a New York 40.000 persone e loro fanno un'azione molto banale, semplicissima, di sindacalizzazione su 4 punti, e sono gli stessi che noi in questo pattuglietto, diciamo il milanese, cerchiamo di fare identici, sono solo uno, la questione sanitaria, perché tra le differenze della mia vecchia mestiere e del nuovo mestiere, quando tu fai lavoratore dipendente c'è una mutua. Ragazzi, la mutua non è una cosa di poco. Non avere la mutua, dovresti pagare le spese mediche privatamente, che cambia la vita totalmente. Non avere una pensione. Voi sapete, questo è un discorso di generazione, adesso non so, guardandomi in faccia mi sembra che avete più o meno tutti l'età. Voi siete rientrati tutti nel sistema contributivo. Mi auguro che pochi di voi entrino nel regime contributivo. Che significa che probabilmente voi avrete una pensione da quando se l'avrete. No? Quindi voglio dire, pensione, assistenza malattia, sono due cose su cui questi si battono. La terza cosa su cui si battono è una cosa su cui ci battiamo anche noi. Allora, tutti dicono che noi siamo delle ditte, delle imprese. No? Cioè, tu non sei un lavoratore, tu sei un business, sei un'impresa. Cioè, sei un piccolo Fiat. La Fiat è la grande impresa, tu sei una piccola impresa, ma sostanzialmente sei un'impresa, capite che starò, su cui molti ci cascano, perché molti sono contenti, sono un'impresa, sono un'impresa, io faccio il business plan, esattamente come Marchione fa il business plan per la Fiat, io faccio il mio business plan. Noi sosteniamo che invece siamo dei lavoratori, quindi la cosa importante è che tu entri nell'ordine simbolico del lavoro, non nell'ordine simbolico del capitale. Questa è una cosa non indifferente. E questo ha dei riflessi fiscali. Per quale ragione devo pagare l'IRA? Non ho spiegato perché. L'IRA è una tassa che viene pagata dall'impresa. Io non sono un'impresa, sono un lavoratore, no, non devo pagare l'IRA. Su questo abbiamo un'avvertenza identica alla cosa in America. In America si chiama UBT, Unified Business Tax. Ultimo punto su cui si battono questi americani, anche lì c'è un esempio pragmatico, cioè come si fa quando uno non si paga. E anche questo non è un punto da poco. Cioè un operaio che alla fine del mese non riceve il salario, va da qualunque giudice del lavoro, da qualunque sindacato che gli dà ragione. Se tu lavori per due mesi e metti una fattura e quella non ti paga, cosa fai? Me lo spiegate cosa fai? No, se voi avete un'esperienza.
Io so.
Sì, come legnatore, non fare.
Quindi non sono cose da poco, non sono cose da poco. Quindi ripeto. Non mi è mai capitato, invece sai a chi capita, cioè voglio dire, mia figlia che fa l'operatrice di camera, e lavora tre giorni con un'agenzia, sette per un'altra, eccetera. Alla fine un'agenzia gli deve per tre giorni di lavoro 300 euro l'anno, non li ripaga. Dopo aver fatto 15 telefonate, una dice no, per 300 euro. Cioè, una delle cose, adesso parliamo del precariato, cioè una delle cose drammatiche nel precariato è che siccome tu hai sempre dei lavori di piccola dimensione, ne hai 5 al mese, ma di piccola dimensione, se quelli non ti pagano, alla fine tu ti stufi anche di chiedere, cioè ti costa di più andare a chiedere i soldi che andare. Ora, devo dire che quando noi abbiamo fatto il lavoro autonomo di seconda generazione e il sindacato si è svegliato e fondò allora il NIDI, voi conoscete il NIDI, no? All'inizio fece qualcosa di buono. Me l'ha raccontato uno di quelli che hanno fondato, cioè aveva inventato la cosiddetta negoziazione individuale assistita. Cosa vuol dire? Che se tu hai un tipo che non ti paga, vai lì con un sindacalista e gli dici guarda, io sono la CGIL, se tu non lo paghi ti rompiamo i coglioni. Si dice questo signore non paga, allora mettono sul loro sito il nome di questo sito, guardate questo qua non paga ed è uno che fa il furbo. Vuol dire, siccome voi sapete cosa significa la reputazione delle aziende, dopo un po' che fai questa storia qualcuno alla fine comincia a capire. Vabbè, adesso passiamo invece all'altro discorso. La differenza secondo me che esiste è anche la grossa difficoltà secondo me di comunicazione tra quelli che fanno il mio mestiere, cioè che ha scelto di fare questo mestiere, ma anche quelli, come dire, che sono un po' costretti a farlo, se il precariato è.
Scusa Sergio, posso per introdurre quest'altro tema? Una domanda che viene spontanea, e speriamo che tu ci sia d'accordo. La domanda che uno potrebbe farti è: ma tu pensi che questa condizione che tu hai descritto di tipo lavorativa sia una condizione rappresentativa e generalizzabile o sia una condizione di un segmento?
Io penso che sia una condizione,
cioè che ha a che fare con il lavoratore precario a tempo determinato, che comunque guarda, è un dipendente,
io ho l'impressione che
con
sia
l'interinale, con la formazione lavoro, con lo stagista, con...
No, io penso invece che sia una condizione sulla quale si sta pian piano modellando il lavoro indipendente. Cioè io sto, almeno per l'esperienza che non è,
e questo l'avevo detto nel libro della nuova sì, l'automatizzazione del lavoro dipendente
non è bene o male, insomma il vantaggio che tu hai quando fai questo mestiere è che tu sei tutti i giorni a contatto con te, quindi vedi ogni giorno quello che succede dentro la vita. Io ho la sensazione, forse che dentro le aziende pian piano si stia affermando la gestione della forza lavoro dove tu hai una sempre maggiore flessibilizzazione, no? Tu lavori, questi lavorano sempre più in gruppo, vengono scaricati tutta una serie di responsabilità, in gruppo c'è il budget, su quello tu innesti la retribuzione. Cioè noi stiamo probabilmente dimenticando un aspetto ugualmente rivoluzionario che è la trasformazione del lavoro dipendente. Io ho sempre sostenuto che la ragione per la quale la gente fa il lavoro autonomo in Italia è dovuta al fatto che il lavoro dipendente non è più attrattivo, anche per i salari che danno. Quando Draghi finalmente, proprio Draghi, capito? È venuto a dire guardate che noi abbiamo i salari più bassi d'Europa, tanto c'è. Vuol dire che il lavoro dipendente non ha la grande attrattività che poteva avere un tempo. Il lavoro dipendente in Italia è ridotto a pezzi, no? E quindi questo fa sì che la gente a un certo punto, diciamo, piuttosto che guadagnare una miseria a fare lavoro dipendente, ma c'è un lavoro da autonomo. Non è una delle ragioni più diverse. È la questione invece del cosiddetto precariato puro, chiamiamolo. Allora, io la vedo così, non so se voi, siccome voi probabilmente vivete questa situazione molto direttamente, ne sapete di me, io la vedo così. Io vedo un precariato di due tipi, almeno due o tre tipi molto diversi. Uno è quello, diciamo, proprio dei settori dove tu hai un lavoro intermittente per definizione, che sono il lavoro dei media, il lavoro dell'entertainment e così via. Dove se tu sei in lavori per 5 giorni, poi è finito, lavori per 7 giorni, poi è finito. C'è una cosa, un lavoro intermittente derivante dalla struttura, diciamo, della domanda, no? Che è diverso dal lavoro intermittente o precario che invece ti viene chiesto, per esempio, dall'amministrazione pubblica, no? Tu hai questa amministrazione pubblica, probabilmente il maggiore creatore di lavoro precario, che dice: io assumo questo a 3 mesi, contratto a termine, assumo come CocoPro, assumo interinale, tutto quello che vuoi, perché no? È diverso, perché ti ricordo l'amministrazione pubblica invece è una struttura dove c'è un lavoro a tempo indeterminato, una struttura fissa, no? Non è che finisce di lavorare, cioè quando tu fai, come dire, devi organizzare uno spettacolo, lo spettacolo organizzo perché è chiuso, l'amministrazione pubblica dura in permanenza, quindi è un lavoro a tempo indeterminato che usa un precariato flessibile. Quindi sono due forme molto molto diverse di precariato. Tant'è che io ho l'impressione, forse mi sbaglio, che mentre nel primo caso tu hai, diciamo, dei precari che sono anche contenti di essere, o accettano di essere, degli intermittenti, perché sanno che quello è il lavoro del loro mestiere, e chiedono semmai delle garanzie sul periodo di non lavoro, nell'altro caso ovviamente tu hai quelli che dicono: cazzo, mettili in organico, mettili in organico, tu l'amministrazione pubblica ha un organico, tu mettili in organico, quindi la richiesta di, come dire, di assunzione a tempo indeterminato è anche se vogliamo più giustificata, no? Perché il settore pubblico è un settore che deve dare dei servizi in permanenza. Sono due cose secondo me completamente diverse, che forse agiscono anche nella mentalità delle persone. Poi c'è il terzo, probabilmente, precariato, che è quello invece, chiamiamolo così, della domanda privata, dell'azienda privata. Allora, che può essere determinato da fattori di stagionalità, e che però può essere determinato da fattori, come dicevo all'inizio, cioè che esistono tutta una serie di mansioni che le aziende private affidano ormai nel senso. E secondo me è il terzo mercato del precariato. Sono tre mercati, penso, completamente diversi. E su questo terzo mercato evidentemente tu hai una serie di strumenti molto più articolati, dove per esempio l'interinale funziona moltissimo, no? Adesso io ho fatto alcune interviste anche alle agenzie di lavoro interinale. Sono, diciamo, come termometro della situazione, sono abbastanza interessanti. Più o meno si rivolgono a loro e li presentano. Diciamo, hanno delle caratteristiche, non so, io ho visto nel Veneto, io pensavo per esempio che l'interinale fosse più femminile che maschile, invece non è assolutamente vero. Vuol dire, questo precariato caratterizzato dalla domanda dell'industria privata ha caratteristiche diverse dal precariato caratterizzato dalla domanda dell'industria privata e dà delle caratteristiche diverse dalla domanda creata dai settori che sono per natura, per loro struttura, per loro storia dei settori che producono lavoro intermittente. Ecco, questi tre grandi mercati del lavoro precario secondo me vanno tenuti almeno nelle analisi distinti, e non so, per questo bisognerebbe lavorarci sopra, se producono anche tre mentalità diverse. Questo sarebbe un tema interessante, perché io sono convinto che sono tre segmenti totalmente separati.
Allora, io raccolgo le domande per dare un ordine. Se c'è Zoe che vuole fare una domanda, se c'è qualcun altro me lo segnalo.
Io volevo
fare
Mi ero molto interessata all'articolo che avevo scritto, l'avevo scoperto sull'Economist, c'era un'intervista, cioè c'era un articolo su di lei, raccontava la sua storia, eccetera. Allora insomma, sono andata sul sito a cercare. Quello che però, cioè, non mi è piaciuto tanto, che mi ha dato un'impressione un po' così, era il fatto che si trasformavano, come dire, dei lavoratori più in consumatori, rispetto al fatto, per esempio, della sanità, quindi l'altro punto era l'assicurazione sanitaria e le pensioni, come pensione e come sanità, lì avevano un bacino di 80.000 lavoratori, potevano andare dalle grosse compagnie di assicurazione di questo bacino, che offerta mi fai? Perché in generale è un po' così il conto che ha fatto. È come quando le unioni dei consumatori si mettono a parlare direttamente con le aziende con un grande numero e ti dicono: noi siamo qui, abbiamo delle persone comunque che lavorano perché professionals, hanno comunque dei contratti eccetera, persone che possono pagare un'assicurazione, però quelle che ci sono in giro costano poco, che offerta ci fai? La stessa cosa per quanto riguarda le pensioni, che alla fine per noi sono integrative e per loro sono la copertura totale. Quindi era perché loro non parlano mai, che ne so, di alzare i livelli contributivi delle prestazioni, oppure non c'è mai un conflitto con l'azienda a parte quando non pagano e quindi cadono dalla parte del corpo, però un atteggiamento rivendicativo verso le aziende non c'è mai. Quindi è stato, e per quanto riguarda il secondo punto, dicevo, che differenza c'è con le casse edili, per esempio, che c'erano in Italia, in cui comunque c'era una sorta di tutela dei lavoratori? Avevo chiesto infatti a Cristina questo punto, però nessuno era mai riuscito a rispondermi rispetto alle tipi di casse che si erano create in Italia. Che differenza c'è con questo tipo di
Perché non negoziano? Perché non si presentano?
No, loro lo fanno.
No, perché non fanno, usano come controparte le aziende, le cose del lavoro.
No, nel senso, io vedo loro come strategia questo fatto, uno di porsi come consumatori, come persone che possono consumare, quindi assicurazione sanitaria e pensionistica, verso altre aziende, con loro
noi vogliamo le pensioni, sarebbe rimasta più
esatto,
non avrebbe sondato niente. Cioè, secondo me l'intelligenza che loro hanno usato è di capire dov'è che noi possiamo portare a casa qualcosa. Cioè, se loro andavano contro lo Stato a dire: tu Stato devi dare la pensione, hanno sconfitto. Se loro andavano dal datore di lavoro, hanno sconfitto lo stesso. Loro hanno detto: l'unica possibilità è di ottenere degli sconti. Cioè, invece di pagare un premio 100, pagano un premio 60. Hanno fatto un calcolo programmatico. È come quando lei per esempio, Laura, che è molto intelligente, molto furba, no? Lei in ogni intervista dice: ah, noi abbiamo rinunciato all'arma dello sciopero. Dice: oh, che bravo, non fanno più la rivoluzione. Beh, come fai tecnicamente?
Non è fatto.
Quindi, è molto abile. Però, io penso che molto più interessante di lei sia questa organizzazione che ha fondato la Barbara Ehrenreich, che è la United Professionals, perché innanzitutto è una che non si limita ai freelance, ma si limita a tutto il lavoro. E al limite dice: io voglio più o meno mettere il dito sulla pianta del lavoro dipendente. Voi seguite una cosa molto più interessante, perché va dentro dal lavoro dipendente. Infatti nel blog che loro fanno ti vengono fuori delle storie di gente di lavoro dipendente che ti raccontano delle storie di vita, le storie diciamo di lavoro talmente disastrose, così che ti dici, ma allora tra lavoro dipendente e lavoro non dipendente quale scelgo? Io preferisco molto di più andare in questa cosa. Tra l'altro mi piacerebbe che qualcuno un giorno in Italia reinvitasse, cioè parlasse di queste cose, perché io sono sicuro che queste cose arriveranno anche da noi. Cioè che il modo in cui l'azienda americana tratta i suoi dipendenti e il modo in cui l'azienda italiana li tratterà per reale. Cioè quelli sono modelli di management che vengono pari riprodotti qui. Quindi insomma, secondo me capire dove rischiamo di andare a finire non è male. Io pensavo che gli Stati Uniti fossero un paese completamente diverso dal nostro. Quando io sono andato a guardare, credo che ve l'ho fatto vedere, ho pubblicato le tabelle dei primi 20 mestieri richiesti dal mercato del lavoro, e trovo che i primi 20 mestieri richiesti in Italia sono identici a quelli americani, vuol dire che ormai abbiamo una struttura del mercato del lavoro molto simile. E quando vedo che nei primi 20 mestieri ce n'è uno solo che richiede una istruzione universitaria, no? E alla fine mi dicono che questa è l'economia della conoscenza, perché cazzo di conoscenza. No, capito? Quindi voglio dire, purtroppo in questi anni il post-covid ci ha portati, come dire, indietro di 30 anni, rispetto a quello che noi eravamo. Se voi pensate la forza della classe operaia italiana negli anni 70, non c'era paese al mondo che aveva la forza che il lavoro dipendente aveva in Italia, non c'era paese al mondo, e siamo arrivati che siamo il paese con i salari più bassi d'Europa, quindi vuol dire che siamo il paese dove la forza dipendente, il lavoro dipendente è il più debole d'Europa. Cioè, queste cose qua sono pazzesche. Siamo tornati indietro in America. E tutto questo avviene mentre non viene drammatizzato. Questo che io trovo veramente incredibile, che non venga drammatizzato questo fatto. Cioè, che non venga drammatizzato il fatto che eravamo negli anni 70 il paese con la più forte, come dire, forza lavoro dipendente, se oggi siamo la più debole. E nessuno dice niente. I sindacati neanche non sono accorti. Quando Draghi ha detto quelle cose, Epifani ha fatto finta di fatto pesce in barile e Montezemolo lì, ma sì, cosa facciamo qua? Quindi voglio dire, io ritengo insomma, che sia un contributo potuto dare a questo libro, che è un po' per drammatizzare questa situazione, che non è, ripeto, solo la situazione del precariato, fosse soltanto il precariato o il lavoro autonomo, fossero soltanto questi, ma il lavoro dipendente come tale in Italia che è in ginocchio, che sta commesso in ginocchio. Voglio dire, questa generazione, per dire, dei miei figli è stata fregata in maniera mostruosa. Come fanno questi qui a vivere senza una pensione? Noi gli abbiamo comprato una casa, non riusciamo neanche a pagare le spese condominiali. Quando sei riuscito a comprare. Voglio dire, quindi questo drammatizzare questa condizione del lavoro dipendente o del lavoro futuro in Italia, secondo me, è una delle cose che varrebbe la pena fare. Io non so Cremaschi se se ne rende conto o come pensa sostanzialmente di dire, eccetera, perché tra l'altro io ho visto, c'è stata questa grande manifestazione di Roma, la precariato, che è stata indetta dall'azione con queste forze politiche. Mi sono chiesto, queste forze politiche in questo scorcio di legislatura, ormai sono un anno e qualche mese che questo governo pronto, cosa hanno fatto per cambiare la situazione? Ho provato ad andare su internet e guardate le proposte di legge che sono state avanzate dai parlamentari di questi partiti, sono membri delle commissioni parlamentari del Senato del lavoro, commissione del lavoro del Parlamento del Senato. Anzi, fate qualche cosa che vorrebbe abolire la legge Biagi, ma non ha fatto nulla. Cioè, concretamente, per risolvere questo problema su cui chiamano la gente nelle piazze, questi qui non hanno fatto niente. Non hanno fatto niente. Sfruttano semplicemente la ragione del programma, la rabbia della gente. Questo bisogna dire. Io proprio adesso mi sto divertendo, andare a beccare su internet, come dire, deputato per deputato, membri delle commissioni parlamentari del lavoro della Camera e del Senato appartenenti a questi partiti, e vedere in questi anni, questo anno, che cosa hanno fatto, che proposte di legge hanno presentato. Possiamo dire a questo punto che abbiamo un governo che fa qualcosa per superare, e quando poi questi qui sono costretti a fare qualcosa dopo questo terribile accordo su welfare, a cui discutono 3 mesi per fare la pensione a quelli che hanno 57 anni, ma dei milioni di persone che non avranno la pensione se ne fregano, danno delle cose che sono ridicole. Cioè tu non puoi, insomma, quando la FIA chiede di poter essere finanziata con gli incentivi sulla rottamazione, no? E questi qui gli dicono, bravo, ti aiutiamo e diamo 100 euro a ogni macchina che può comprare. La FIA dice, no, questo è scelto. Tu mi devi dare degli incentivi che mi portino veramente a convincere le persone a cambiare macchina, no? Quindi voglio dire, tu quando fai una misura di carattere fiscale, che è una misura efficiente, quando tu dai 400 euro all'anno in più a una pensione minima, cos'è combinato? Che uno invece di avere 700 euro di pensione ne ha 730, ma li hai presi in giro. Cioè queste misure che loro hanno fatto in più, la cosa su IRA, sono misure talmente ridicole, che sono proprio delle cose buttate lì per far fallire la gente. Tu non puoi fare una misura che non mi cambia lo status nella persona. Se tu vuoi portare una persona dallo stato di povertà allo stato dove può mantenersi, non puoi dargli 400 euro all'anno in più, perché non gli hai risolto niente. Capito? Quindi voglio dire, sono sconvolto dal fatto che questi qui vengano a dire che hanno fatto delle cose per il precariato, eccetera, che sono delle briciole. E tu devi fare qualcosa che cambia lo status della persona. Tu lo devi portare dalla soglia di povertà al minimo decente per vivere, e non lo fai se da 700 euro al mese mi ne dai 700 per le persone che stanno lì. Questa situazione qua in cui ci troviamo è una situazione veramente drammatica. Non so francamente come si risolve finché non viene drammatizzata e finché non si pone questa cosa al centro. Cioè, questo paese veramente rischia di morire. Io non so come, dove andremo a finire. Rendetevi conto, quando Draghi dice che i salari sono i più bassi dell'Europa, dice un'altra cosa, che noi abbiamo la produttività del lavoro negativa. Nell'epoca dell'informatica l'Italia è riuscita ad avere una produttività del lavoro negativa. Perché? Ma perché non abbiamo più grandi imprese? Ma perché abbiamo il 98% delle imprese che sono sotto il 10%? Che produttività del lavoro vuoi avere? E questo perché? Perché abbiamo esasperato la flessibilizzazione. Da cosa deriva questa frammentazione dell'impresa, se non il fatto che tu hai una specie di catena di subfornitura, come dire, infinita? L'impresa che ha 400 dipendenti dà 5 commesse a quelle che ne hanno 50, che a loro volta la commessa la ripartiscono con quelle che hanno 20, che la ripartiscono ancora con quelle che hanno 5 e così via. E alla fine di tutta questa benedetta catena della flessibilità, il costo probabilmente non è maggiore, ma la produttività è bassissima. Questa cosa qua è un problema strutturale, drammatico, da cui non credo che noi riusciamo a uscire. E quindi voi andate a vedere, c'è quella inchiesta di Mediobanca, che io vi dico tutti, mandate alla memoria, per capire come è fatto questo paese, vedete che questo paese si regge sulle imprese che sono protette, le banche, monopoli privati, imprese di servizi con le tariffe protette e così via. Il resto non c'è, non c'è. La cosiddetta piccola e media impresa di distretto industriale si è in questi anni assottigliata moltissimo. cioè si è proprio scarnificata in cui la regione, insomma, io faccio uno studente della regione Emilia Romagna, vedo che lì è rimasta, ma il Veneto si è risolta. Se voi andate a guardare i dati dell'occupazione in Veneto, ma noi abbiamo tassi di 35-40% di diminuzione dell'occupazione, se così, perché questi sono andati a destra. E adesso cosa succede? L'altro giorno, io adesso non voglio fare il problema della sindrome cinese, però l'altro giorno il Ministero degli Esteri egiziano ha annunciato la prima free trade zone, industrial zone cinese in Egitto. Produrranno in Egitto, vuol dire, ancora elettronici, eccetera, che ti buttano sul mercato italiano, per vedere cosa succede, insomma. Non faccio queste leggi l'anticinese, però questa situazione no, voglio finire con questo, perché ritorno in questa cosa sul lavoro autonomo. Una cosa è il lavoro autonomo, una cosa è il lavoro autonomo che va minimamente organizzato. Cioè quando tu hai 3 milioni di persone, o no, di più 6 milioni di persone dell'occupazione privata, quindi che sono un terzo dell'occupazione privata, netta, che lavorano in imprese la cui dimensione media è 2,7. Drammatico. Che capitalismo è? È un posto vivo? A me è un posto vivo. E come ne usciamo? I bassi salari sono di questa cosa. E l'enorme estensione del precariato di questa cosa. Quindi, io ho l'impressione che noi dovremmo ripensare e rifocalizzare il capitalismo italiano, come è fatto sto progetto da dire. Però non ne parliamo di tanto tempo, parliamo di globalizzazione, sappiamo come è fatta la Cina, ma poi non sappiamo come è fatta. Insomma, quando voi mi dite, ma voi siete lavoratori autonomi e non vi occupate degli immigrati, ma lo sapete l'incidenza degli immigrati in vita individuale? Con il 40%. Noi organizziamo gli immigrati extracomunitari. Se devono regolarizzarsi che fanno? Tirano la partita IVA, no? Se non sono assunti. Ma questi sono ABC, su queste cose, secondo me, dalla prima
ripetita. No, ci sono una serie di domande che c'è. Cristina, Franco, prima Cristina, adesso.
No, volevo dire una cosa.
Poi qualcun altro vuole intervenire, me lo dico, però c'è il
tornando al tema dei soggetti, diciamo, quella divisione che tu facevi, perché, diciamo, per livelli e tipi di precarietà. Detto che sono assolutamente d'accordo con la mentalità sul lavoro dipendente, cioè, credo che sia uno dei grandi temi dimenticati del lavoro, forse anche da noi, che poi stiamo cercando di a ragionare del lavoro, però detto questo, e detto che sono assolutamente d'accordo con ciò che per ciò che riguarda questo primo livello di precarietà che tu elencavi, cioè quello che dicevi per sua natura stessa, è intermittente, che è un lavoro che, come dire, c'è un'analisi che fatto, sono parte di questo lavoro anche se sul fronte del lavoro dipendente. È vero che il livello di la questione dell'autonomia è assolutamente fondamentale per questa categoria di lavoratori, cioè di freelance che lavorano per esempio nei grandi giornali. Tuttavia io ritengo che è saltato completamente il meccanismo della scelta, cioè c'è l'intera generazione che qua si introduce anche tutto il tema, diciamo, un po' di questo scarto generazionale che si è creato in Italia, perché tutta una fascia di persone, cioè già i quarantenni sono merce rara all'interno del sistema di informazione, i trentenni proprio non esistono all'interno delle relazioni. E d'altro lato mi pare che comunque sia questa precarietà, che dicevo poi anche degli aspetti che per coloro che la vivono interessanti, no? Dicevo prima del cuore dell'autonomia che in qualche misura conta, visto anche lo stato di cui poi è dentro le relazioni, comunque sia è assolutamente fondamentale tenere conto proprio di questo salto, di questa di questa assenza di tutta una fascia di persone che tra l'altro in quella dimensione lì poi subiscono secondo me dei livelli di prescrittività del lavoro, per cui da un certo, in un certo senso si sogna questa persona, dopodiché c'è un livello di ricattabilità che è anche influenza sulla qualità e come dire, sulla sostanza di quello che produce. Siccome un altro disegno che tu sei molto attento, no? Il discorso delle competenze, della qualità, in Italia manca completamente. Questo genere di sistema non fa che implementare questo, questo meccanismo che poi diventa evidente nella merce di informazione che viene prodotta, per fare un esempio che non so come decide, no? Tra l'altro, sempre per tornare alla questione generazionale, per ciò che riguarda i giornalisti c'è un paradosso ancora più forte, cioè voglio dire, sono molto più formati i giovani, cioè è molto più facile che oggi i giovani siano, i giornalisti siano laureati, perché per fare giornalista professionista non è necessario essere laureato, a differenza di quanto avveniva in passato. Quindi c'è un livello estremamente più alto di competenze e tuttavia poi l'utilizzo che all'interno del meccanismo produttivo, no? Questa economia della conoscenza viene fatta di questi giovani è assolutamente scadente. Quindi, cioè, credo che poi il tema, no? Della mancanza della di scelta e se vogliamo poi di che cosa gli tocca fare, cioè, va comunque tenuto in conto anche dentro questo primo livello, cioè questa prima fascia, diciamo, di lavoratori che tu elencavi, almeno io.
Facciamo, magari raccogliamo una serie di osservazioni, in maniera di non fare altre risposte perché sono i tempi si dilatano. Frank rinuncia a parlare,
ma dopo di più.
Ah. Beh, posso dire forse qualcosa di, giusto per essere stato tirato indirettamente là, nel senso che se giornale quindi, siccome io ho per il mio lavoro e collaboratori, non mi occupo di partite IVA e per visibili ragioni di età non faccio parte di quella generazione fondante che già era il gruppo di Pega, che era appunto il gruppo che era un po' andato ai tempi. Però tuttora comunque il Nidil ha per la sua sezione interesse specifico nel laboratorio, forse unico tra tutti e tre gli altri uffici sindacali, perché ci sono altri due uffici equivalenti della CISL e della UIL invece mi pare si disinteressi nel laboratorio. Mentre dunque il Nidil continua tuttora a fare attività in questo senso, ha detto un ufficio che è separato, sono proprio sui laboratori. Quello che citava all'inizio, appunto, l'assistenza senza contrattuale per il recupero credito, tuttora viene fatto comunque, nel senso che tuttora un lavoratore autonomo che ha un problema di credito che fa il Nidil, si rivolge al Nidil, all'ufficio separato delle partite IVA, e si viene fatto fare cose, ma per un caso per l'aumento di credito nel confronto del committente è intestata appunto il CGL. Come viene fatta da noi, dagli altri istituti che occupo, per esempio gli interinali, nell'altra parte dell'ufficio, per un lavoratore a progetto che ha problemi a farsi pagare il progetto concluso, se diciamo per il credito al committente, eccetera. Quindi è una cosa comunque che c'era le origini, ma ancora adesso facciamo. E penso che comunque sia giustissima quando faccio l'esempio della contessa americana che comunque incernerà la lotta del questo coagularsi di lotte per i professional autonomy intorno a una serie di cose, per esempio anche sull'equivalente americano dell'Iraq, anche questa è una cosa che sappiamo molto, forse è una cosa che si parla di più in questi ultimi tempi, era andato appunto invitato proprio a un'assemblea dei lavoratori che c'è un movimento al Nidil
molto
su questo, molto di del tempo era dedicato proprio a discutere questo problema dell'IRP ed era collegato proprio a questa percezione di sé come impresa piuttosto che come lavoratori, che anche a livello legislativo in Italia è tutto ambiguo, cioè ci sono molti problemi proprio a nel capire se, quando e come bisogna pagare o più spesso, cioè non pagare o più spesso, purtroppo sembrerebbe bisogna pagare l'IRAP. E anche su questa cosa si sente molto, so che a Roma c'è una pressione di
vicinanza fisica anche al Ministero del Parlamento per cercare di vedere una cosa finanziaria per fare qualcosa.
Poi chiaramente sono il primo a dire anch'io che all'interno che poi i risultati spesso sono umani. Per esempio anche però la sanità, una cosa forse un po' parallela a quello che c'è in Stati Uniti, in Stati Uniti è tutta un'altra cosa, perché proprio l'assistenza sanitaria su tutti i universalisti sulla qua non c'è. Però per esempio per quanto riguarda i lavoratori, una cosa che era stata fatta nella precedente finanziaria per la prima volta, per riguardo il lavoro a progetto, comunque. Alcuni giusti lavoristi era considerato più simile al lavoro autonomo. Per esempio una cosa a livello simbolico era passata l'idea finanziaria, questa cosa adesso dal punto di vista materiale magari è abbastanza ridicola come quantità. Però da quest'anno il lavoratore autonomo e i lavoratori a progetto che si ammalano hanno il diritto di chiedere, secondo le precondizioni, il pagamento a malattia all'INPS, la quota minimale, per poco meno di 10 euro, 19 euro. Però un principio simbolico che è passato, che ha fermato, questo è un lavoratore parasubordinato, non un lavoratore autonomo, e quindi questo è già un binario su cui si è camminato, quindi possono essere sviluppi chiaramente. Tutto dipende da tutta una serie di giochi di forze e di rapporti di forza. Però c'è un qualche binario che è stato tracciato.
Scusa, rispondo un attimo e rispondo. Sai che in...
Ah, un'ultima cosa, poi anche è vero, anche su questo, sono le prime a criticare, che poi queste cose sono ottenute grazie al fatto che è stata magari aumentata la pressione, anzi non è stata aumentata la pressione fiscale sui lavoratori stessi, per cui forse questa si mangia una cosa, chiaramente sarebbe molto più preferibile che rinunciasse a la quota dei profitti alle imprese, che anche il finanziare stato sociale sempre all'interno dei lavoratori stessi.
No, volevo dire che tu sai che noi come ACTA abbiamo iniziato un dialogo con Nibi qui a Milano e con tutti i tre sindacati con risultati buoni, nel senso che a un certo punto credo c'è stata anche una lettera dei tre sindacati, sia del Nibi che dei analoghi, diciamo, strutture di servizio della CISL, alle strutture sindacali centrali, dicendo questi qui su alcune cose l'IRAP eccetera, l'aumento dei contributi, e c'è stato, credo anche io non ero presente, era una riunione in Camera del Lavoro dove è venuta la segretaria, che però ha ribadito, quindi diciamo anche all'interno del MIDI ci sono posizioni diverse sostanzialmente, cioè penso che quelli che stanno in questa situazione come milanese, che è molto più caratterizzata da queste figure professionali, capiscono meglio forse queste rivendicazioni, queste cose, mi sembra ancora che la centralità romana sia molto lontana da capire le cose.
Sì, questa è una questione
dei contributi, c'è stato un contrasto.
Sì, sì, questo lo posso confermare. E sentivo leggere una critica sul fatto che allontanandosi a sud da Milano, state si criticava che si vedeva sostanzialmente sempre tutto più nell'ottica del lavoro dipendente, e si non si uccise a capire qual era la realtà di Valencia.
Teniamo presente che comunque il punto dell'aumento della pressione contributiva sui lavoratori parasubordinati è poi la chiave di volta, perché lo stesso Nigel fa dei dati in cui dice tutte le volte che aumenta l'aumento dei contributi a carico del lavoratore parasubordinato, il suo reddito netto poi si riduce. Quindi è un gioco a somma zero per quanto riguarda l'aumento. Comunque a parte questo, c'è Frank che voleva fare una domanda.
Io sempre legato alla questione, andando un attimino oltre però, diciamo così che cioè, tutte, ciò che si è detto tocca un nodo forse fondamentale della riflessione che si sta facendo negli ultimi anni, soprattutto dall'apertura del punto San Precario. Ci si è resi conto che un sindacato, parlo di un sindacato strutturale, del precariato è un po' una cazzata. All'inizio lo mettevamo negli slogan, lo si poneva negli slogan, eccetera, eccetera, soprattutto veniva intuitivamente era percepito che intuitivamente serviva comunque un intervento nella tragedia, ma successivamente invece si sono cercate, sperimentate o analizzate altre strade. La domanda è questa, cioè, posto che, come dici tu, che hai individuato tre figure, diciamo così, tipiche dell'essere precario, tre figure tipiche nel senso che una persona che frequenta quel mondo per la propria domanda interinale, quindi cioè, eccetera eccetera, come i lavoratori diciamo, dell'industria dell'intrattenimento e via così, eccetera eccetera, questi tre tipi di precarietà producono tre mentalità differenti. Ecco, noi anche su questo punto ci siamo un attimino scornati. Fondamentalmente ci siamo resi conto che c'è una forte fluidificazione tra le tre figure e quindi più che una mentalità esce una mente confusa, nel senso che c'è chi lavora in comune per un tanto di tempo, ma prima ha sperimentato lavori diciamo legati agli eventi fieristici spettacolari ed altro e successivamente poi si approccia all'agenzia interinale, adesso faccio un curcolino. Ecco, ci siamo chiesti come intervenire all'interno, perché una cosa è analizzare poi, voglio dire, un mondo fatto di diversità, un'altra cosa è poi analizzare che tipo di intervento. Uno potrebbe dire facciamo il sindacato del precariato e tuteliamo, voglio dire, quelle figure atipiche senza poi tenere conto sia della fluidificazione sia della confusione. E una cosa che stiamo provando, adesso ti chiedo, io ho letto il tuo libro, mi sembrava un attimino che ci fossero forse delle critiche, oppure non erano delle critiche dirette, noi stiamo invece, ci siamo accorti che non è tanto il sindacato del precariato, adesso è una decisione sbagliata, ma che proprio, cioè, sbagliamo se pensiamo di riprodurre la figura del sindacato. Quindi ci siamo, e qua dentro un attimino colore, ci siamo fissati sui servizi. Per servizi intendo, c'è uno con la partita IVA, che oggi è partita IVA, domani è al comune, eccetera, eccetera, c'è un mondo di partita IVA che non, adesso questa non è una cosa che facciamo, ne facciamo altre, però, c'è un mondo di partita IVA che non riesce a riscuotere, allora perché non mettiamo sul servizio di riscossione crediti, eccetera eccetera, oppure c'è un mondo intero che non riesce a pretendere, questo invece lo si è fatto con Serpi Canaro, lo si è fatto in molte cause che si sono portate, c'è tutta una realtà di lavoro che non si possono appoggiare ad un sindacato e non possono neanche avanzare una causa collettiva, e allora invece diamo un servizio diverso di consulenza, di strategie per arrivare a colpire, precarizzare il precarizzatore, diciamo, ad arrivare a colpire il datore di lavoro senza esporsi in prima persona, facendo sì che ci sia qualcuno che lo fa per te e colpisce la credibilità e l'immagine dell'area. Allora la domanda è, forse fra le cose da fare, e questo speriamo che sia vero perché se no abbiamo perso un sacco di tempo, fra le cose da fare non è rimettere in sesto come dire una valigia degli attrezzi con un insieme di servizi che puntualmente per una persona che voglio dire che è quel giorno alla partita IVA ma la volta dopo invece si trova a lavorare come corpo pro, un insieme di servizi che definiscono una relazione fra l'intervento che non sia più basato su, che ne so, sulla coscienza, per cui il lavoratore non è più individuale, ma sul vantaggio, vieni da me perché io ti do un servizio che nessun altro ti dà. Cioè fondamentalmente invece del sindacato del precariato non si può fare un sindacalismo fondato su alcuni servizi unici, molto puntuali, su alcune tipologie di sfruttamento molto, cioè tipiche, diffuse, ma estremamente particolari, caratterizzanti.
Io sono completamente d'accordo, nel senso che sono assolutamente convinto che se tu riuscissi a mettere insieme una rete di servizi da dare, faresti molto di più di quello che faresti organizzando, diciamo, una campagna di riciclaggio. Tra l'altro, se uno va a vedere la storia del sindacato, dalle origini in poi, dalle società di mutuo soccorso in poi, i sindacati sono nati tutti su una precedente fase governo delle società di servizi. Il sindacalismo industriale, che nasce all'inizio del Novecento, l'industria di unionismo, che supera il famoso sindacalismo craft-unionismo, quello dei singoli mestieri, eccetera, ha avuto precedentemente, in 50 anni di storia, tra l'altro continua in parte ancora oggi, dove praticamente l'autotutela dei lavoratori era fatta mettendo insieme delle strutture di servizio che davano servizi. La società di mutuo soccorso questo di fatto. Quindi proprio direi la dinamica storica del sindacato, quello che noi chiamiamo sindacato, è esattamente questa. Poi non è detto invece che finisca così. Non è detto che alla fine di questa fase in cui tu metti insieme una serie di servizi poi ci sarà un sindacato. Questo cambia rispetto a una volta. Però diciamo nella storia del sindacato questo è stato. E credo che questa è l'unica cosa da fare. Perché proprio, sono d'accordissimo in quello che tu dici. Tra l'altro avevo scritto questa cosa con la Anna Solo per la voce, avevo pubblicato questa cosa, quando lì dicevano, scusate, voi continuate a dire ci sono i cococò, ci sono. Prendiamo per esempio che oggi la gente passa da uno all'altro, se tu fai un anno di cococò pro, poi ti capita l'occasione di avere un contratto a termine, fai un contratto a termine. Poi dopo ti rimani disoccupato, allora metti sulla partita IVA, ti diventi un lavoro. Cioè, queste figure qua sono figure, come dicevi tu, che passano da uno status all'altro. È difficile dire esiste la coscienza del cococò, perché questo mondo qua, diciamo, del lavoro post-fordista, è un mondo dove la gente sa in qualche modo, insomma, approfittando di tutte le situazioni. Quindi io quando facevo quella distinzione prima, che era una distinzione puramente di carattere analitico, no? Era una distinzione dal punto di vista della domanda di lavoro, del mercato di lavoro, che non significa che il mercato del lavoro di per sé produca tre figure sociali diverse o tre mentalità diverse. Una cosa è quando tu fai l'analisi di quella che è la domanda di lavoro, una cosa è se questa domanda meccanicamente riproduce, come dire, delle differenziazioni esattamente come loro le vogliono. Quindi io sono completamente d'accordo con questa scelta vostra di inventarsi dei sogni. Anche noi, insomma, in questo piccolo pattuglio di acqua dove abbiamo la difficoltà a reclutare, e sono sicuro che noi nel momento stesso in cui avessimo un servizio di commercialista gratuito avremmo moltiplicheremo gli iscritti. Così commercialista costa 2-3 mila euro l'anno, no? E se tu riesci a farli risparmiare qualcuno è già qualche cosa. Quindi, e tra l'altro credo che poi questi americani l'hanno capito, perché se voi andate a vedere bene questi siti, guardate dentro, loro credo che diano molto più servizi, diciamo, che alla rivendicazione, una cosa quasi per acquistare legittimità, e legittimità nei confronti dei poteri locali. E questa è una cosa che adesso qui noi dovremmo un attimo riflettere, cioè la negoziazione col potere locale è possibile. Io non so se oggi è possibile portare avanti delle rivendicazioni generali, la storia del reddito minimo garantito, eccetera. C'è una cosa che ti confronti con lo Stato, su cui non hai la forza di controllare. È possibile immaginare un confronto con una provincia, con un comune, con una regione, dove i rapporti di forza forse possono essere diversi, allora dice alcune flexicurity le applichiamo a livello comunale. Questo non lo so, però nella situazione attuale io la sperimenterei questa cosa, tenterei di vedere se è possibile, ma quello che noi detto abbiamo tentato di fare con la provincia è stato zero, ma perché nella provincia abbiamo degli assessorati che sono occupati da personaggi che rispondono a un certo tipo di visione politica, fissati sul lavoro dipendente, eccetera. Però io questa cosa qua, cioè sistemi di negoziazione a livello locale, proverei a tentare.
Per una considerazione, scusate se.
Perché io immagino una nella strutturazione di servizi, eccetera, anche un modello cooperativo dal basso, per cui non ho una, nel momento in cui mi propongo a un altro simile a me per dire mettiamoci in relazione e ricostruiamo un servizio che ci serve comunitariamente, sto cercando di lavorare sul piano di ricostruire un tessuto sociale cosciente di quella che è la trasversalità delle posizioni lavorative, ma la comunanza è una condizione. A quel punto io non ho semplicemente una rivendicazione da opporre all'istituzione, a X soggetti, non vado neanche a contrattare di volta in volta per quello che è questo tipo di operato, ma cerco di costruire io il mio plus valore di relazione di economia, e allora a quel punto mi sto sottraendo al loro gioco e dico tu mi ricatti con la precarietà, io ho costruito delle cellule che riescono a darmi dei servizi, delle cose, quindi lavoro su un piano di costruzione culturale, di ripercezione di sé. Ma se in questa società dell'informazione, no? E invece poi vediamo che la precarizzazione produce un'atomizzazione, cioè una disgregazione del soggetto che culturalmente può produrre società ed essere collettivo, come facciamo a recuperare su questo terreno? Cioè come facciamo a rendere vero questo discorso di dire io mi metto in relazione con lui e facciamo un servizio e diventa anche un meccanismo che è propulsivo, per cui non siamo solo io e lui che siamo d'accordo e tutto il resto del condominio, della via, del quartiere non ci cacca di pezza, ma riusciamo invece a rompere questo muro, perché qua siamo atomizzati dal punto di vista della critica, della ragione, del condividere una condizione, del capire come si fa a intervenire sul piano culturale, sul piano dell'immaginario. Abbiamo provato con delle icone, però sono, quando diventano pop sono automaticamente rimasticate, rimangiate, nel senso che perdono di potenza evocativa, diventano più un momento, un exploit, ma non durano. Come si fa invece a costruire un tessuto che rimacina e costruisce una cultura diffusa dal basso, che ragiona, per cui succedono i fatti di cronaca e li ricostruisce non stando alle sirene della destra a ricostruire il modello della sicurezza, ma scende nei termini per cui ricostruisce il problema da un altro punto di vista e non sta al gioco dell'indicare il nemico e dire abbiamo trovato il rumeno, quindi i rumeni adesso per una settimana li andiamo a pestare. Cioè intervengo sul piano della cioè, culturale, costruzione.
Ma prima però il tuo problema mi stavi chiedendo il discorso della negoziazione.
Perché da una parte, c'è la norma della negoziazione, da una parte c'è la negoziazione, quando per esempio in America fanno siamo 80.000 quindi variamo X e quindi contrattiamo, secondo me non fanno politica perché non stanno declinando qualcosa di generalizzato o di generalizzabile, ma stanno facendo lobbismo per il loro gruppo. Se l'ho proprio detto certamente, e quindi questa è una cosa che mi può interessare a me invece di perdere 100, perdere 60, ma so che non sto facendo un cazzo di nuovo, di più per la società, perché non sto producendo un cambiamento, ho accettato che cedo i diritti e contratto nel mercato i miei diritti, e quindi ho cambiato paradigma, non sono più culturalmente attivo e politicamente attivo, ma sto entrando nel loro schema e sono già nelle immaginarie imprese che ok, io ho questo potere d'acquisto, tu quanto mi contratti su questo potere d'acquisto. E questo non mi piace come prospettiva politica da offrire, nel senso che io nell'immediato per me mi parlo di 60, ma non sto facendo politica per me. Dall'altra parte, se invece lavoro sul costruire di nuovo un tessuto culturale, allora sto lavorando sul creare servizi, uscire dal ricatto della negoziazione con altri, ma dire ok, noi costruiamo una rete che è fuori da voi e passa per la, non so, il gas, per mille formule che sono state pensate che magari non sono definitive, non sono capaci di comprendere tutto, però puntano a lavorare su una relazione, a messa in relazione delle persone. Come si fa a incentivare questo processo? Come si fa a recuperare uno spirito di analisi critica culturalmente alta? Perché tutti questi lavori declassificati in cui si cambia, cioè ci portano ad essere sempre più ignoranti, sempre più a essere, capito, capaci di riflettere tanto quanto la velocità di uno spot pubblicitario, cioè istintuali, nessuna cosa che effettivamente è riflessione, quindi una fatica, non è una cosa che ah, io mi sento automaticamente così, io ho ragionato e ho capito che devo agire in un modo, quindi come faccio a riprendere i cervelli della gente che c'è qua in giro per costruire veramente qualcosa dal basso? So che ti riverso sulle mie frustrazioni, però cioè
no, quello che voglio dire, secondo me io posso un attimo non sarei così negativo come sei tu su
questo.
No, non sarei così negativo per la semplice ragione. Voglio dire, se io vado indietro alla mia esperienza cooperativista degli anni 60.
Ecco quella.
Allora, negli anni 60. Cominciamo 1960. Ci sono tutti i vari compagni che dicono c'è il Vietnam che si sta, il Vietcong che stanno combattendo contro le truppe americane, c'è la guerra d'Algeria, c'è Che Guevara, c'è... gli immaginari rivoluzionari erano potentissimi e noi andavamo a dire ma no, è più importante che l'operaio della Fiat rivendichi il continuo, e questi ti guardavano e dicevano ma tu sei scemo, la classe operaia occidentale è venduta, integrata, cosa volete voi? A questo punto qua, come dire, aver fiducia nella, nelle dinamiche del conflitto, che sono però dinamiche che tu controlli, che tu vedi, che tu partecipi, secondo me ha molta più potenza politica di quello che puoi pensare. Cioè questi freelance americani sono, fanno politica. Cioè tu hai una nazione in cui c'hai un tasso di sindacalizzazione del 7% e questi qui l'hanno portato al 40%. E fanno politica, non è vero che non fanno politica. Cioè quindi io ritengo che proprio, come dire, anche le forme più semplici di negoziazione che però riescono a creare coalizione, a mettere insieme la gente, hanno una potenza politica enorme. Insomma, aveva... Io, no, questa cosa la voglio dire perché proprio questa cosa, mi ricordo l'altro giorno con Trompi a Roma, discutevo di mamma, ma tu ti ricordi quando noi abbiamo incominciato i Guadagni Rossi cosa si diceva in giro? Si diceva in giro che la classe operaia fia, italiana, europea, era integrata, che quindi erano dei venduti che stavano dividendo col capitalismo gli utili dello sfruttamento coloniale, e quindi bisognava stare quei popoli che si ribellavano al colonialismo, se no eri invece lo riformista. Però chi ha fatto saltare in aria l'Italia erano quelli che rivendicavano, che volevano abolire il cottimo, non quelli che andavano a cegherare. Cioè, non so se mi sono spiegato, ecco, questo voglio dire, che probabilmente se noi, come voi secondo me state facendo, insomma, riprendete la concretezza, io penso invece che tu dici, vabbè, queste cose vengono rivendute e rimangiate, questo è chiaro, il capitalismo ha questa capacità di inglobare le tue invenzioni immediatamente, sei precario, probabilmente adesso lo gestiscono più loro di quanto lo gestisci tu, però subito dopo tu devi riproporre un altro gradino su cui loro devono ricorrersi, insomma, e quando loro ti rincorrono riesci a combinare qualcosa. Scusa, quando tu hai chiesto l'abolizione del cottimo, questi ti avevano immediatamente risposto in una certa maniera, dovevi inventarti qualcosa successivo. Almeno, probabilmente io sono condizionato da questa vecchia esperienza, che sbaglio, non c'entra niente, però avrei più fiducia in quello che voi state facendo.
La coalizione di chi lavora nel post-fortismo, domanda, è compatibile o incompatibile? Lotta in parole povere, deve stare dentro un binario e perseguire dei momenti, come stai dicendo tu, dove ogni giorno contratta e negozia una situazione e se la porta a casa 10 punti in più guadagnati, o deve uscire dai binari?
No, certo.
Spieghiamo un ordine.
Questo è il punto fondamentale.
Però Zaccheri mi voleva concedere due minuti per precisare un
punto. Rispetto a quello che diceva lui. Lui parla di un messaggio in serie con un altro. Cioè, tra l'altro nel suo libro si parte dalla coalizione, di coalizione partendo dalla coscienza di classe.
Voglio fare questo, interventi e domande. Zac che cede due minuti a Freddy. Poi c'è Beppe,
la borsa nera del mio.
Poi c'è Gino e poi c'è Don. C'è spazio.
Allora, il minuto velocissimo. Uno. Non sono così sicuro che la gestione di San Precario sia così, ma per lo stesso discorso che fai tu, perché va a step superiore? Cioè San Precario è stato conteso, San Picanaro ne ha riaffermato, la cosa del CTO God continua. Ma l'altra cosa, però sui servizi, adesso capiamoci un secondo sulla questione, cioè sulla qualità dei servizi, perché era questa la domanda. Io non posso competere, io, cioè nel senso noi non possiamo competere con un sindacato. Nel senso che avendo poche risorse, il servizio da commercialista, voglio dire, magari un sindacato lo fa, ma nel momento in cui lo facciamo noi ed arrivano 3.000 persone, il sindacato subito dopo, adesso non dico Gino, ma perché poi il sindacato nello stesso momento la farebbe. ma dov'è che diventiamo competitivi? Cioè, nel senso, quali sono, perché voglio dire, a parità di risorse poche, bisogna scegliere quali sono le priorità. Diventiamo competitivi, ad esempio, cioè, se decidessimo di entrare in un meccanismo di riscossione crediti, perché diventiamo competitivi? Uno perché quel meccanismo di denuncia che noi sul sito di P vorremmo fare la berlina, l'abbiamo chiamato in questa maniera, quel meccanismo di denuncia viene tramite strumenti informatici, una capacità di navigazione informatica che è praticamente la grafica, che ci compete, che il sindacato non ha, perché sono, cioè, over 50 la media e via dove. Quindi voglio dire, adesso rispetto a chi è sulla via della pensione che noi non vedremo mai, insomma, rispetto al Cinto. Comunque, la questione è questa, cioè il problema è la ricerca dei servizi, deve essere una ricerca mirata, deve andare un attimino nel mercato della tutela, deve riuscire a far usufruire un servizio che sia realmente unico e di recuperabile. Perché se andiamo, cioè nel senso, se noi ci spendessimo per fare lo sportello legale, come poi improvvisamente scomparso, e andremo all'interno di una bagarre che è completamente riformabile, cioè recuperabile dai sindacati, non nel momento, cioè non nel fatto che loro lo fanno o lo fanno in una certa maniera come farebbe il commercialista, nel fatto che quando qualcuno lo fa, la loro capacità di imitazione o di recupero è estremamente alta. Quindi la domanda che stiamo ponendo sulla questione dei servizi del punto San Precario sono per, voglio dire, voglio rispecchiare questa nominazione che il capitale fa, sono dei servizi, stiamo cercando di mettere in campo dei servizi avanzati che mettono in gioco delle competenze, delle capacità, dei talenti che normalmente per questione nelle grafiche il sindacato deve comprare se le vuole. E per questioni culturali, perché io penso che il santo sia questo, non sia un'icona, ma sia un modo, un esempio pubblico su come si può determinare un prodotto politico che sia contemporaneamente esempio, ma anche valorizzazione sociale. Mi
sento d'accordo. Senti, ma posso a un certo punto fare una domanda io?
Sempre che ci vivo da tutte le altre.
Allora, io in questo libro qua buttato di una cosa su cui volevo vedere se è una stronzata o meno. Io sono convinto che per una serie di ragioni derivanti sostanzialmente dalla struttura del capitale, se c'è qualcosa che può partire in Italia che possa cambiare le cose, può partire solo da
Milano.
Nel senso che ho detto che la composizione di classi milanese di questo domanda il tipo di settori di Milano, la città del materiale, insomma, non c'è nessuna città in Italia che ha una concentrazione anche lì per analogia con quello che siamo stati. So perché non abbiamo puntato sulla Fiat invece di puntare sul resto, perché c'era l'automobile come immagine simbolica dell'epoca moderna, una catena di montaggio che era la cosa più fragile possibile. Tu blocchi un punto, blocchi tutta la strada, quindi la possibilità con una minoranza blocchi l'intero ciclo di produzione, trovavi un reparto uno e ti bloccava 40 minuti, c'è tutta una serie di cose, cioè vuol dire ci sono alcuni settori di forza lavoro che hanno il privilegio di stare dentro in una dinamica capitalistica che se riesce a farla saltare hai fatto un sacco. Io sono sono convinto che la composizione di classe milanese determinata da questa altissima presenza dei media, dell'entertainment, del materiale, della moda, dei simboli, dell'editoria, della logistica, eccetera, sia quella struttura, come dire, che se si riesce dentro questa struttura a organizzare una forza lavoro, una classe chiamata, questa acquista un valore, una volta si chiamava avanguardia, insomma acquista un valore di un tempo. Secondo voi è una stronzata che è stata?
Rispondo io che sono il moderatore.
La risposta è sì. No.
La risposta è sì.
Guarda, noi tutti si viveva a 80 km.
Non è un caso che il discorso di processo May Day si sviluppa a Milano.
La risposta è sì, ma è no.
Non è una scusata, lo diciamo da che Milano è il laboratorio più avanzato nelle forme di composizione del gioco. E che su Milano bisogna. Il problema al limite è il fatto che tu hai una realtà talmente variegata, perché se noi guardiamo i dati, l'abbiamo già detto altre volte, noi abbiamo Milano, l'unica città in Italia in cui le statistiche che dici, che citavi tu prima, che hai pubblicato un articolo sull'ozio di Milano, a Milano non vanno. A Milano un 35% della forza lavoro lavora in produzione di servizi immateriali, è un terzo della forza lavoro. Poi è chiaro che c'è tutto il resto, ed è una, ma tutto il resto si fonda perché questo 30% che lavora in questi servizi sono i servizi a più alto valore aggiunto che oggi sono in crisi e portano alla situazione critica di Milano, perché il resto lavora in funzione di questo. E anche se il resto sono il 60%, questo 30% è il core, è il cuore, è il nucleo di un certo tipo di produzione che esiste a Milano, che è quello che fa tendenza. Per cui a Milano si gioca la partita nelle condizioni di welfare, di servizi, perché poi vorrei farti quella domanda, la faccio dopo, tra servizi e welfare, che differenza c'è. Ma di cosa? Questo è il punto. È chiaro che non a caso che a Milano si creano le situazioni più eccitanti ed eclatanti, le situazioni più miserevoli contemporanee. C'è questa ambivalenza. E questo è il punto di cui, per cui noi siamo qui. Comunque chiudo il discorso.
No, quello questa che è la mia opinione. Se non è una stronzata,
non è
vale la pena lavorarci su. Vale la pena lavorarci su, cosa voglio dire? Lavorarci su. Invece di farla diventare una constatazione empirica, o una situazione di casi esemplari mondiali eccetera, di tentare di costruire su questo una teoria politica. Cioè, non lo usciamo, cioè, devi attaccarti da qualche parte, devi dare la dignità di un discorso coerente. Io propongo questo, di lavorare proprio sul piano culturale e culturale su questa cosa.
Però
Su questa questione dell'economia della conoscenza, a questo punto io vado un po' in confusione. In un tuo passato tu dicevi, secondo me, una cosa molto importante, dove dicevi le 20 professioni più richieste in Italia richiedono solo in un caso la laurea. Quindi che razza di economia della conoscenza è questa? Okay? Ora, probabilmente questo è un tema su quale bisogna andare più a fondo. Da un lato incrocia questa questione che tu toccavi su Milano, perché tu nel discorso su Milano riproponevi in qualche modo, anche lo stesso Andrea, la nodalità di questa questione del contenuto informativo, conoscitivo, eccetera, eccetera. Ed è importante anche perché credo che quella suddivisione che tu facevi fra lavoro autonomo dall'altro e i tre cironi del lavoro precario dall'altro, come criterio distintivo ha molto a che fare con la questione della conoscenza o della detenzione di saperi professionali. E questo a sua volta ha a che fare col problema della inibizione del conflitto e del controllo, della sede. Io credo che alcune delle variabili più importanti della inibizione del conflitto e del controllo sono, da un lato, un discorso sull'illusione, dall'altro un discorso sulla paura. La paura funziona molto sul segmento a bassa professionalità, cioè della serie, la paura che da una condizione negativa passi a una ancora più negativa. L'illusione probabilmente funziona sul segmento a più alta professionalità, quindi a più alta detenzione di sapere professionale. L'illusione di cosa? Che la tua condizione, posto che tu arrivi a percepirne la negatività, è comunque una condizione transitoria. Questo se lo può permettere chi ha un certo livello di skill, come si dice in gergo, che non l'intermittente all'essere lunga, che si può prendere per il culo un po' di più. Quindi io credo che su questo discorso dell'economia della conoscenza c'è, non c'è, dove cazzo sta? Non c'è in tutta Italia, c'è solo a Milano. Insomma, ci dobbiamo un attimo capire. Perché questo poi tira, arrampica tutta una serie di altre questioni. Innanzitutto è un altro criterio interessante di distinzione fra le varie aree del precariato e poi si innesta direttamente con il discorso dei comportamenti soggettivi, perché ha a che fare con la percezione di te, del tuo futuro e di quello che è meglio o non meglio fare per migliorare la tua vita. Quindi secondo me su questa questione va sicuramente approfondito, perché questo ci può aiutare sia rispetto al piano dell'agire del programma politico, dei servizi, che tipo di servizi, su cosa per esempio, e anche sul piano della percezione di dove stiamo ora, cioè di che cos'è questa città. Perché lo scenario può essere in questo momento molto difficile da analizzare, perché non hai elementi concreti che ti facciano capire se può essere, come dici tu, la punta avanzata del nuovo conflitto o la punta avanzata del controllo a tutti i livelli di questa nuova forza lavoro, che comunque ha dei livelli di frammentazione che sono evidenti sotto gli occhi di tutti. Quindi io andrei più a fondo di questa questione dell'economia della conoscenza, anche perché è stato un dibattito molto di moda, non solo nell'ambiente istituzionale, nella sociologia del lavoro ufficiale, ma insomma nei media, è un dibattito di moda anche in ampi settori di movimento, quindi mi piaceva un po' il tuo modo di affrontarlo, anche guardando ai dati e alla concretezza. Quindi niente, la domanda era più o meno questa.
Su questo, io vorrei dire, non so se è chiaro da quello che ho scritto la mia profonda, cioè quando noi parliamo di economia della conoscenza ci sono due modi radicalmente opposti del parlare. Uno è il modo, chiamiamolo capitalista, e dice economia della conoscenza vuol dire un'economia nella quale si richiede la forza lavoro comunque sia di avere alti livelli di formazione. Il modo secondo me, che tu parli di economia della conoscenza sulla base del valore di mercato della conoscenza. Cioè tu puoi dirmi che noi viviamo un'economia della conoscenza, ma se il lavoratore della conoscenza è pagato o paga la fame, questo è il punto. C'è il valore di mercato della conoscenza, non la conoscenza in sé. E questo è il richiamo su cui credo che stiamo cadendo molte volte tutti. E noi scambiamo il fatto che l'economia della conoscenza sia qualcosa che va misurato sul livello di formazione delle persone. Mentre credo che appunto il modo marxista di leggere questa cosa è solo questo. L'economia della conoscenza va misurata sul valore di mercato che ha la conoscenza. E se il valore del mercato è zero, questa è una falsa economia della conoscenza. È una truffa. E siccome noi stiamo andando verso questo zero, ci stiamo avvicinando a questo zero, ha ragione Cristina, che i giovani di oggi rispetto a, non so, a noi, alla nostra generazione, sono mille volte più preparati. Hanno due lauree, hanno fatto quattro master, hanno fatto l'Erasmus, hanno quattro lingue, tre lingue, e guadagnano tre euro all'ora, 5 euro all'ora. Cioè, è il valore di mercato della conoscenza che noi dobbiamo seguire come chiave di lettura, insomma, questo discorso. Ecco, io direi innanzitutto questo, dopodiché sono d'accordo che questo è il punto chiave, che possiamo girare attorno finché vogliamo, ma questo è veramente l'unico punto chiave, l'unico vero punto chiave, perché proprio non abbiamo ancora sviluppato dei parametri specifici. Quello che io per esempio dicevo all'inizio sulla storia dell'autorevolezza, guardate che conta questa cosa. Nell'economia della conoscenza esiste un potere sociale che si chiama autorevolezza. Non la tua conoscenza, ma l'autorevolezza, sono cose diverse. Una cosa è quello che tu sai, una cosa è quello che ti viene riconosciuto che tu sai. Cioè, sono due cose fondamentalmente diverse. Noi dobbiamo, come dire, analizzare quello che viene riconosciuto dalla società che tu sai. Questo è l'economia. Sono questione dell'autorevolezza, ti dico, chi questa autorevolezza se la guadagna ogni giorno, chi se la, come dire, se l'è guadagnata una volta per tutte, per tutta la vita, fa quelle differenze di classe. E da qui cominci a capire, insomma, che dobbiamo scavare moltissimo ancora sulla storia dell'economia, perché tutta l'analisi marxista è un'analisi fondata molto sul lavoro dipendente manuale. per quanti discorsi possa aver fatto Marx sul genere, intelletto, così via, cioè la struttura del suo ragionamento è una struttura che nasce dall'analisi dello stabilitismo, dall'analisi del materialismo. Noi stiamo vivendo in un periodo completamente diverso. E per questo ti dico, i libri che a me piacciono di più sono quei libri che di questi pochissimi sociologi che sono andati a vivere dentro le fabbriche dell'economia della conoscenza, insomma, conosco questa gente qua, insomma, uno che sta dentro una .com per due anni e mi dice qualcosa di sensato piuttosto che un professore che fa un questionario e manda il precario a raccogliere le risposte, eccetera. Perché bisogna andare dentro le fabbriche della conoscenza per capire, cioè come una volta dovevi andare dentro la FIA per capire che il reparto della licenziatura era quel reparto che se lo bloccavi riuscivi a bloccare tutto il resto, oppure le presse, adesso devi capire quali sono le fabbriche dell'economia della conoscenza e starci dentro due anni e capire finalmente come funzionano le cose, se no dall'esterno non capisci mai. E quello che tu dici, chiaro che è un punto chiave, però siamo maledettamente indietro. Il lavoro teorico che stiamo facendo è un lavoro rispetto a quello che sono state fatte in anni fa ancora, è proprio un lavoro elementare, insomma, è un lavoro enorme da fare. Sono convinto, insomma, quindi, anche perché sono sempre stato convinto dell'utilità politica della chiarezza intellettuale.
E anche perché poi quell'altro discorso, secondo me, importante che tu facevi sulla drammatizzazione di questa condizione, è difficile comprenderla chiara attraverso la quale arrivare a questo se non si analizza bene il quadro di parti.
Io chiedo scusa un attimo perché facciamo magari un passo indietro sulla questione dei servizi e del sindacato. Io vedo con occhio un po' più critico, per quanto sia nato in questo modo, la questione di uso soccorso è molto diverso da quello che oggi intendiamo come servizi di sindacato. Intanto vengono scorporati in due modi, uno è ciò che si può essere gestito a livello di CAF e uno è l'altro che può essere il servizio che viene messo il lavoratore a disposizione per eventuale vertenza individuale, servizio legale, eccetera. Ecco, le separerei, le vedo con molto critico, proprio perché se si pensa di voler partire dalla nascita di un sindacato proponendo oggi i servizi da commercialisti alle partite IVA, è un servizio senz'altro che poniamo al lavoratore precario, che però non risolve praticamente nulla, se non magari fargli risparmiare qualcosa in confronto a quello che gli costerebbe una gestione di un commercialista. Secondo me quello che dobbiamo dare oggi ai precari è sì un servizio, ma un servizio sindacale. Noi oggi abbiamo una situazione che è particolare per quanto riguarda la figura del precariato. È vero che ci sono figure che basano tanto la loro, diciamo, occupazione, quindi il loro salario, alla preparazione, quindi alla conoscenza, l'economia della conoscenza, però ad oggi ancora il 90% dei lavoratori precari non hanno nessuna motivazione per essere precari, cioè sono lavori che comunque sono stabili e comunque vengono rinnovati e vengono rinnovati magari a persone diverse, ma quel lavoro esiste sempre e sono ancora su una concezione, diciamo, old style, vecchio stile. Quello a cui potremmo dare una mano come inserimento sulla voce precaria, quindi sulla figura che tutto sommato non viene inquadrata con un contratto collettivo, comunque non è una figura che può essere riportata a un lavoro stabile, è chiaro, è un altro tipo di figura, le partite IVA, il MIDE se ne occupa. Però io preferirei fare in modo che coloro che oggi hanno una partita IVA aperta, in una situazione del tutto contraddittoria con quello che è uno che dovrebbe avere una partita aperta, per me la cosa più importante è che questi possano avere la conquista di diritti, diritti che poi potevano essere sanciti se non dal contratto nazionale, dalla legge, da quello che vogliamo, però i diritti per vivere, cioè quello che abbiamo, che è stato fatto da altri con lo statuto dei lavoratori dove venivano sanciti i diritti, era sì una forma fabbrichista, ma era quello in quel momento la platea dei lavoratori che avevamo davanti. Oggi è diversa, quindi secondo me bisogna lavorare sotto questo punto di vista. Il sindacato deve aprire una lotta sotto questo punto di vista. E anche il fatto di trattare con le istituzioni. Il sindacato tratta con le istituzioni, però in maniera diversa. Una cosa è una trattativa fatta comunque su un campo conflittuale. Io molto spesso in assemblea faccio il sindacalista. Ricordo ai lavoratori che la differenza tra il sindacato concertativo, il sindacato invece che mantiene ancora una base come sindacalismo di base, è la differenza di posizione che ha nei confronti di qualsiasi tipo di governo. Il sindacato deve tutelare i diritti dei lavoratori, che siano precari, che siano lavoratori a tempo indeterminato per avere contratto nazionale, deve comunque avere una parte e quindi essere conflittuale. Conflittuale poi vuol dire molte cose, può essere da uno sciopero del 9 a una conflittualità fatta sul tavolo, ma è chiaro che ci deve essere una conflittualità alla base, cioè una differenza di veduta tra coloro che devono tutelare tutti, compresi i padroni, le aziende, eccetera, e quella parte invece che deve tutelare i lavoratori. E su questa cosa qui rimango appunto perplesso, perché se invece pensiamo che tutta questa catena nasca da dare servizi semplici, che una volta venivano dati perché venivano portato via, cioè si portava via il potere alla cosiddetta borghesia, perché era la borghesia che si occupava dei servizi della prima. Oggi invece il commercialista magari è un precario in partita IVA, quindi è inutile che io porti via del lavoro a un precario, ed è anche inutile che io prenda un precario e dica fai questo servizio gratuito per il sindacato. È comunque un lavoro e comunque mantenere una dignità, uno che ha una partita IVA. Bisogna intendere che deve avere un minimo di guadagno assoluto, perché uno che ha una partita IVA poi ha dei servizi da doversi pagare. Okay? Quindi la lotta è su quanto queste persone possono influire a livello politico e sindacale per poter avere in cambio dei diritti salariali, i diritti che possono essere anche molteplici. La questione invece per quanto riguarda Milano, è vero, Milano è una città particolare d'Italia, è particolarissima. Abbiamo una situazione che è molto, molto avanti confronto a città comunque produttive come possono essere quelle del Veneto, come può essere Torino, che però hanno un'esposizione diciamo, a livello dell'economia del sapere diversa. Però è chiaro anche che se a Milano avessimo la stessa mentalità sociale che c'è in un piccolo paesino, probabilmente questo sarebbe già successo. In realtà Milano è una città dove l'individualismo è dettato dall'altro. Ci si crea una situazione di tutela di se stessi nei confronti di quello che nella stessa identica condizione, quello che si è in concorrenza, il mondo del sapere, l'economia del sapere, è una concorrenza continua, perché non è soltanto quello che sai, è quello che riesci a fare con quello che sai. Quindi a quel punto lì c'è sì una concorrenza reale tra quello che è più preparato e sa utilizzare i mezzi che ha a disposizione e quello che pur essendo preparato è leggermente più limitato. Sul mercato questo verrebbe scartato e comunque nessuno tutelerebbe lui, oppure gli si direbbe tu non sei fatto per fare questo tipo di lavoro, vai a lavorare in fabbrica. E sinceramente in questo clima qui è difficile che si crei una reale situazione differente da quello che c'è negli Stati Uniti d'America, non mi riferisco, perché lì non si fa politica, lì si fa pressione da lobby e molto spesso contraddittoria nel vero senso della parola. Assolutamente non si può portare a livello di classe una lobby proprio perché sono differenti le esigenze che vengono richieste. E io sono convinto che sì, ci vuole qualcosa in più. Io ricordo perfettamente che la nascita di San Precario, lo spirito su cui è nato San Precario, di sicuro San Precario non è nato per fare il modello unico o fare da commercialista. Penso che il servizio che debba dare il nuovo modo di fare il sindacato, un nuovo modo di fare il conflitto per i precari sia quello di proporsi e riaprire quei rami di socializzazione oltre che dare dei servizi che possono essere servizi più conflittuali, mettere al corrente le persone di come rendere precari la propria azienda. Abbiamo fatto un incontro bellissimo con Valeri che parlava delle imprese di pulizia. E la domanda che tu mi hai fatto su come mai tagliano la Fiat a catena perché è molto debole, basta soltanto che blocco la bussatura e si chiama tutto. Oggi abbiamo i servizi che hanno spacchettato tutto. Noi abbiamo queste potenzialità e che non siamo in grado di applicarle, probabilmente non c'è un clima sociale che ce le rende facili da applicare. Però in qualsiasi situazione, Malpensa, l'aeroporto, visto della sera, l'ideale sarebbe bloccare le pulizie, la cosa più semplice. È vero, ci sono leggi che purtroppo vincolano questo tipo di blocco, specie in situazioni pubbliche come la 146. Però ci sono comunque situazioni dove la 146 non può essere applicata. e quindi bloccare quei piccoli pezzetti, quei piccoli riquadri di servizi, come può essere la logistica, come può essere le pulizie, come possono essere anche semplicemente la manutenzione dei macchinari, dei computer che vengono utilizzati per fare un altro tipo di produzione durante l'automobile, ci dà questa potenzialità. Non è molto differente da quando c'era la catena. La differenza è a livello sociale. Quando c'era la catena c'era l'operaio, anche immigrato, che parlava solo il siciliano, ma conosceva a memoria il suo contratto nazionale, se c'era. E se non c'era, lottava per avere un contratto nazionale. Oggi invece abbiamo persone che hanno a disposizione anche dei contratti nazionali, sto parlando di lavoratori anche a tempo indeterminato, che assolutamente non hanno la minima coscienza dei mezzi che hanno a disposizione e come poterli utilizzare. E addirittura abbiamo una situazione che crea la paura anche dei lavoratori che sono, non sono precari, tra virgolette, perché quando si lavora di fianco a un lavoratore precario, per cui viene rinnovato il contratto tre mesi per tre mesi, è la paura che tu diventi come lui. E voglio spiegarmi che tu sei tutelato dall'articolo 18 e non ti possono licenziare, sempre se sei sopra 16 dipendenti. Però questa paura c'è, rimane, innata, diventa recondita, ed è proprio quella che poi fa lavorare la gente al posto di scioperare, oppure fa lavorare la gente anche in situazioni assolutamente illegittime dove non vuole saperne nulla per non mettersi in difficoltà con l'azienda. E secondo me il primo passo che dobbiamo fare è questo, tornare a parlare con i lavoratori, trovare il modo di parlare anche con i lavoratori precari, ripeto, quella parte dei lavoratori più coscienti. Però è chiaro che non c'è molta differenza, cioè far sindacato dal mio punto di vista è rimasta più o meno la stessa cosa, cambia la società su cui ci si muove.
E spero che non, alla fine di questa serata non direte che io sono un giocatore commercialista in
realtà. questo è il periodo.
No, intervengo velocemente su alcune questioni. La prima, l'ultima dell'ultima mezz'ora di dibattito, perché mi pare che sia il tormentone dell'incontro fatto con me, e cioè opposizione di classe, soggetto e organizzazione. Questo è stato il tormentone che mi sono fatto molto poco. E devo dire, è una bella domanda, poter rispondere.
Cioè ti stai vendicando?
Sì. Allora, su questa domanda vorrei che non si creassero delle scorciatoie che continuo a sentire. La prima questione, io non credo come Franchi, cioè analizzato questo precariato, il sindacato non serve a un cazzo. Non sono convinto di questo. Ma non parlo ovviamente del sindacato inteso come
organizzazione. Ma ce la faccia come il culo, l'ultima volta ha detto che non dobbiamo credere nel sindacato.
No, spiego.
No, voglio che sia messa agli
altri. Faccia come il culo.
Cioè non intendo l'organizzazione del sindacato, intendo dire la possibilità di fare sindacato. Ora perché dico scorciatoie e mi riferisco alla parte per il culo? Perché loro cazzo sempre. Se c'è il sindacato ci rivolgiamo ai Compass, ai Cuba, la leader. Qui è la scorciatoia, il problema principale, allora se torniamo a quello di prima, come sono nati e all'inizio del secolo, il problema è che dentro il conflitto che si crea, ma dico come auto-organizzazione dentro il conflitto stesso, o c'è una capacità di auto-organizzazione di quegli elementi di tutela e quindi sindacali, o non è che qualcuno lo può fare da fuori, anche perché si confondono i termini. Fare i servizi va bene, ma non c'entra nulla con l'elemento sindacale, anche perché io sono convinto di una cosa questa, e quella che tu hai dubbi, io ho certezza perché ci sono state delle esperienze, cioè a differenza di allora, il creare servizi non significa che dopo ti dà sindacato e conflitto, anzi molte esperienze fatte, ma la stessa nostra dei punti diciamo così di sportello iniziale, l'assistenza su alcune questioni non ha creato alcun conflitto, non è nessuna forma di coalizione, uno veniva lì, si prendeva i servizi eccetera. Il creare il conflitto o il diventare soggetto, purtroppo per noi, dipende da altro, dipende da quella coscienza di sé di cui parlava Bente, dipende dal fatto, io qui ci vedo un carattere ideologico, io non mi scaglierei tanto sul fatto che se uno di un singolo settore parte una lotta su quel singolo settore e lobbismo. Cioè dico una cosa, io d'altronde è sempre stato così, ragazzi. Quando sono nate le lotte, cioè intendo dire, quando noi diciamo il conflitto deve essere generale, eccetera, è un carattere ideologico, perché i conflitti sono generali non perché sono enunciati,
in quanto tali. Ma perché una lotta riesce a innestarsi in un processo generalizzabile? Non è che la lotta del cottimo di per sé, no, è stata tale perché si è innestato dentro il processo. Non è che io, se partissero due o tre lotte in settori specifici, ma li appoggerei fino in fondo. Cioè, voglio dire, che si rompa questo silenzio e questo merda. Credo che è quella che noi dobbiamo tentare di fare. Poi, se saranno in grado di non essere solo specifici di questo settore, di innestarsi, eccetera. Questo non è che dipende se noi lo annunciamo o meno, dipende dalla forza che hanno quegli obiettivi là. Ed era la prima questione. La seconda questione sul problema.
Però scusa un secondo, è che però c'è anche l'altro. Scusa un secondo, prima dici che è una questione anche di coscienza, poi dici che è una questione di conseguimento degli obiettivi. Sono due cose diverse. Cioè, voglio dire, tu hai fatto uno sportello.
Noi insieme queste.
No, cioè non sono insieme. Se tu fai uno sportello, ci credo che sei a gradiente zero, cioè nel senso uno viene lì, si prende il servizio e se ne va. Questo significa che non devi fare un servizio? No, questo può significare anche un servizio sbagliato, che non muove il conflitto. Quando però invece dici, serve...
Non è detto che il servizio crea il conflitto, anche se è giusto.
Sicuramente il servizio sbagliato non crea conflitto. La questione è, esiste un servizio giusto che può aiutare una persona non a riconoscere la coscienza? Perché se i precari esistono, sono per una disgregazione della coscienza, sono la disgregazione della coscienza. Allora, esiste un servizio che prima attiene una persona per la sua utilità, l'efficacia del conflitto, non l'efficacia, non c'è, no, dammi un altro servizio, dello sportello che c'è stato in coppia. Cioè, ma esiste un servizio che dice io vado da quelli non perché sono di sinistra, ad esempio, vado da quelli perché quelli mi fanno quello che secondo me, come qualcuno diceva, loro sanno danneggiare l'immagine dell'azienda, detto molto banalmente. Allora, c'è il problema che si pone, che è uscito nella la scorsa discussione, l'abbiamo fatta con Gino, la questione è sull'obiettivo, bisogna rendere efficaci gli obiettivi, il problema non è il sindacato, il problema è il sindacalismo, cioè come insieme organizzato di modi, di metodi, di servizi del conflitto che ottengono sto cazzo di risultato, perché c'è troppa l'abitudine e soprattutto la rassegnazione del fatto che puoi vincere uno step, ne puoi vincere un secondo, ma la terza te lo prendi.
Io non so rispondere a questa domanda, non so se il servizio giusto crea conflitto o il servizio sbagliato. Ti dico che il servizio non di per sé meccanicamente crea conflitto, poi se un servizio giusto o sbagliato crea conflitto non lo so, e vuoi far rispondere a cose che non so. Io ti dico che dalle esperienze che abbiamo fatto, tu fai servizio, questo non vuol dire che crea conflitto. Poi ci può essere il servizio che tu chiami giusto e che è conflitto, provaci. Quello che sto ponendo a mettere una discussione è di non fare l'errore, non facciamo il sindacato e facciamo il servizio.
Queste
sono due questioni diverse.
Prova a tradurti meglio. Lui vuole dire che non sta parlando sul servizio, ma di un meccanismo che coniuga servizio e situazione politica. Non sta parlando di servizio in senso, ma di un meccanismo un po' più articolato.
L'importante è educarsi culturalmente.
Ma questo è il problema. Uno crea quello che vuole. La seconda questione, velocemente, sul problema di Milano, io sono convinto che risponderei di sì alle tue domande, però a una condizione, non solo sul piano di costruire teorie politiche, parentesi, già in altre regioni avevamo incominciato a ragionare su questa mappatura di queste nuove segmenti che concede. Però sono convinto di una cosa, che non solo la teoria politica, ma anche il dover incidere minimamente, deve tenere insieme quel magma che vi facevamo nella parte della descrizione. Cioè, non è il problema il lavoro autonomo, l'altro settore, cioè il problema è i lavori autonomi, gli altri settori, e per esempio dire che non c'è futuro se non si tiene dentro anche quel ragionamento che il lavoro dipendente è distrutto in Italia. Cioè dico, la teoria o si può incidere se si tiene insieme questa parte analitica e descrittiva che facevamo precedentemente. Ultima questione per esperienza personale. Io concordo che dovrei andare alla conoscenza come secondo lavoro.
Voce.
Come secondo lavoro, proprio perché i lavori dipendenti alle pezze non mi dico, faccio il formatore alla regione per i corsi delle badanti, per i mediatori culturali del Fondo Sociale Europeo. E io sapevo che intorno incontro sempre poi questi ragazzi, uomini, che non creano un posto di lavoro. È una grande menzogna questa formazione. Che vengono su, servirà a me che mi pagano, cioè la formazione in genere non crea nessuna forma di occupazione ed è un'altra un altro
crea informatori,
crea informatori, esatto, non c'è, tra l'altro, come diceva giustamente una equatoregna che era al corso, al mio corso da 3 anni, e diceva: ma in Italia, anche se devi scopare per terra, ti chiedono di fare un corso per scopare per terra, perché è così, perché qualunque cosa tu devi fare, c'è un corso da fare. E quindi è una grandissima menzogna questa della formazione, parentesi, dove CGE, CISOI, cioè hanno investito l'ira di Dio, infatti servono a Doria, cioè hanno il 90% dei corsi sulla formazione, ma non crea un solo posto di lavoro. Questa è un'altra menzogna legata al problema di conoscenza e formazione, che bisogna buttare giù, perché è una grande mistificazione che hanno messo, e c'è un business enorme su questa cosa, solo di a non finire su questa formazione.
Da
io? Niente, a caffè un po' di pezzi, ho tanti spunti, presidi, può darsi che sono un po' estremito un attimo, e con questo non voglio togliere unità a nessuno per questo percorso specifico, però io penso che ci debba rispondere a una domanda che Sergio faceva prima, e cioè capire che differenza c'è nel capitalismo di oggi e quello degli anni 70. Cioè, noi abbiamo avuto nel mondo del lavoro una trasformazione che ha ottenuto il risultato, e secondo me aveva principalmente lo scopo di aumentare il livello di controllo del lavoratore. Sia in tutte le forme da Sergio descritte prima, il risultato sicuro, cioè tanto quella dell'autonomo di seconda generazione, tanto quella del precario legato ad un'attività che è parcellizzata, tanto quella del precario legato ad un'attività che invece è continuativa, il risultato è quello che come dire, la capacità contrattuale e di richiedere i propri, la, come dire, soddisfazione dei propri diritti e dei propri bisogni è grandemente diminuita, ed è aumentata, se volete, da una parte la paura e dall'altra parte l'illusione, che diceva Zach, se così lo vogliamo chiamare, che prima o poi qualche cosa cambierà, e cosa che anche corrisponde non solo all'esperienza di quelli che sono, fanno un lavoro più preparato, ma anche più qualificato, ma anche a quelli che sono più giovani. Questa cosa è successa in Italia, e non solo in Italia, a scapito di alcuni funzionamenti sostanziali del capitalismo italiano. Cioè, noi abbiamo un sistema economico che è molto, quella, diciamo, ha perso il ceto medio, ha rinunciato ad una circolazione di denaro interna, ad una produzione di merci e loro consumo interno, preferendo la miseria e di molti e la grande ricchezza di pochi, pur di garantire delle forme di controllo più elevate. Diciamo, io do un'interpretazione a questo che è successo, però quello che è successo è così, diciamo, non è detto che sia stato un atto volontario, però il risultato in grande modo è questo. Teniamo conto che negli anni 60-70 costruivano le case per i lavoratori, facevano le scuole per i lavoratori, erano delle conquiste in parte, ma erano delle conquiste possibili, perché allora l'interlocutore di una contrattazione c'era. Oggi, a mio parere, tendenzialmente un interlocutore della contrattazione va a svanire, nel senso che tendenzialmente del fatto che tu faccia questa cosa tu, o che anche esattamente questa cosa venga fatta, se ne fottono grandemente. Potrebbe essere fatta altrove, potrebbe essere fatta un'altra, potrebbe anche non essere fatta. In questo senso qua, io per esempio non capisco questa cosa della l'economia della conoscenza, o di Milano come centro laboratorio, ma Milano è un vive di una barzelletta totale. Milano potrebbe, a mio parere, smettere di fare le cose che sta facendo come attività produttiva dall'oggi al domani, senza che, come dire, nessuno elemento fondante dell'economia di questo paese, di questa città scomparisse, ne risentisse. L'IBM fa i computer in Cina, il software in India, e va benissimo lo stesso, avete capito? E perché? Perché in India e in Cina ha delle capacità di controllo maggiori sulla sua forza lavoro, e li paga grandemente di meno. Allora, questa cosa qua noi dobbiamo, io penso, considerarla nel momento in cui vogliamo farsi parlare di contrattazione. Cioè, noi siamo in un momento in cui la contrattazione avviene con dei soggetti diversi, e quindi deve avvenire con delle basi degli strumenti differenti. Non è più possibile pensare di chiedere una cosa che in qualche misura nel modello elettronico non c'è, o tendenzialmente, per questo dico estremizzo, non è vero che non c'è, però tende ad esserci progressivamente di meno. Per questa ragione, e finisco, anche se poi le robe interessanti erano molte, anche altre, io devo dire su quello che diceva Franky, e do un'accezione e la spiego qual è, sono invece molto d'accordo, nel senso che credo che il servizio, diciamo, ossia anche proprio un'attività mutualistica, nel senso del servizio ad ampio spettro però, no, produce uno coesione, uno solidarietà, uno consapevolezza di quello che è la situazione dei diversi che soffrono perché sono soli, però in realtà soffrono anche non solo perché sono soli, perché materialmente le condizioni sono, ma più di più perché sono soli, no, quindi produce tutte queste cose e permette di affrontare una situazione che tendenzialmente tende a farsi più difficile. E in questo senso la mutualità, io penso che, fatta bene, saprà trovare energie e risorse nelle case, nei servizi all'infanzia, in tutte quelle cose che vengono progressivamente mercificate, non solo nell'acquisizione delle conoscenze, che vengono progressivamente mercificate e quindi portate via, tramutate da servizio in consumo, perché noi avevamo dei servizi sociali in questo paese perché c'era un capitalismo che funzionava e ne aveva bisogno. Adesso questo capitalismo non ha più bisogno e va fanculo, non mi interessa che la gente stia bene o stia male, è uguale, che la gente sia istruita o meno non mi importa. Allora su questa roba qua il mutualismo o questa forma qua in qualche modo di mutualismo secondo me funziona. Non importa tanto che faccia il modello unico, anzi penso che se non lo fa forse è persino meno, però potrebbe anche farlo. Naturalmente la soluzione della lobby a mio parere è perdente in partenza, perché non si pone intimamente il problema di mettere in discussione questo modello, perché si pone come elemento contrattuale, contrattuale nel senso appunto sulla mercificazione del bisogno. E invece, ed è proprio contro la mercificazione del bisogno che uno intervento se lo deve portare avanti. Però penso che di queste cose qua c'è bisogno. In fondo l'Italia sta diventando come uno di tutti gli altri paesi, non del primo e del secondo mondo, come tendenza. Cioè non è una novità, noi eravamo un'eccezione prima, noi naturalmente, i paesi ricchi, industrializzati, quelli che avevano, era un'eccezione prima, stiamo assumendo delle caratteristiche come tutti quegli altri. Allora su questa roba qua bisogna secondo me tenere conto che la tendenza, c'è poco da fare, capito? Non c'è ciccia per gatti questa roba qua, non c'è nessuno che la controlla direttamente, e quindi su questo bisogna trovare il modo, uno per far fronte, diciamo, e poi casomai su questo per acquisire gli strumenti per cercare di fare il passo in avanti.
Posso fare una domanda? Poi lasciamo parlare Sergio. No, un tema, voglio dire, riprendendo il discorso che sono stati fatti, mi sembra che la discussione si sia sviluppata, come hai detto, non preordinata, riguardo alle modalità di intervento. Perché il discorso del ruolo del sindacato, il ruolo dei servizi, tipo sindacale o di tipo biosindacale eccetera, riguardi tutta la tematica degli strumenti di azione. All'interno di questa discussione mi chiedo, non è mai stato citato il termine di auto-organizzazione, se non in maniera logica, no? Allora, mi sembra di capire, scusami, faccio questa semplificazione magari eccessiva, il discorso che faceva Sergio è un discorso dicendo, e facendo come esempio il discorso dei freelance americani, è il fatto, noi dobbiamo garantire a quella che è un determinato segmento della forza lavoro degli strumenti di intervento che possono essere presi ad esempio, quindi possono essere generalizzati, da questo punto di vista dal segmento di lavoro diventa una cosa che va oltre il segmento di lavoro, per garantire i quattro punti che aveva prima citato Sergio. Quindi, che negli Stati Uniti sappiamo quella che è, previdenza che è essenzialmente privatizzata, possibilità di recupero, pagamento a termini regolari e il quarto punto, me lo ricordo, ma non lo ricordo, no? Ecco, su questo cosa facciamo? Tutti obiettivi assolutamente sacrosanti dal punto di vista. Sono gli obiettivi che rilanciano alla tematica della costituzione di un welfare per un tipo di lavoro che non ha più una tipologia contrattuale che incorpora questi elementi, come la figura del lavoratore dipendente. Quando uno è lavoratore dipendente, automaticamente, in quanto lavoratore dipendente, ha la sanità, la previdenza, uno stipendio regolare e tutta una serie di situazioni. Noi dobbiamo renderci conto che viviamo in un contesto in cui sempre più la quota di persone che svolgono attività lavorativa non sono soggetti a queste caratteristiche. Chiamano lavoro precario, lavoro autonomo, eterodiretto, partite IVA. Le forme sono elementi di differenziazione che però poi fanno riferimento a una condizione unica, che è la condizione della precarietà. Allora il punto è: come facciamo? La domanda è: come facciamo a far sì che determinate garanzie di vivibilità, queste tante garanzie di vivibilità, possiamo associare a queste forme di lavoro che di per sé non incorporano questi elementi di previdenza e sanità, eccetera? Allora, mi sembra di capire che ci sono due possibilità. Una è quella un po' che ci dice sempre, che magari fa una semplificazione eccessiva, cioè il fatto, va bene, noi ci poniamo come agente, come soggetto economico e contrattiamo questi servizi sul piano della contrattazione di mercato. Questo negli Stati Uniti, credo, io sono d'accordo con lui quando dicevo, è l'unica alternativa che ha. Perché non lo puoi chiederle allo Stato, non puoi chiederlo alla controparte, perché le tue capacità di ottenere dei risultati rispetto a queste controparti sono zero. E allora ti poni come soggetto contraente sul mercato e vai un metto d'accordo con altri agenti che operano sul mercato, le assicurazioni private, le cliniche private della sanità con cui ti fanno degli sconti e ti poni così, alla fine di ottenere il risultato che tu vuoi, l'obiettivo proposto che migliora la condizione di vivibilità e ottiene e fornisce, quindi consente di espletare un servizio. Questa è una, e questo avviene negli Stati Uniti, avviene per noi attraverso diversi strumenti, di cui una è la pressione lobbistica e la contrattazione privata. Ok, guardiamo dal nostro punto di vista la situazione italiana e la situazione europea, che non è completamente assimilabile alla situazione americana, anche se c'è una tendenza che va verso quella direzione, perché c'è prima di privatizzazione dei servizi, eccetera. Allora, quello che ci poniamo noi, e quello che noi dovremmo dire Franchi, è il fatto che noi siamo in grado di sviluppare questi servizi e di dare garanzie, che io chiamerei garanzie di welfare a questo punto, al lavoro precario, individuando una controparte e degli strumenti adeguati perché questi servizi e questi obiettivi vengano raggiunti. Allora anche qui credo che da noi abbiamo due alternative. Da una parte abbiamo, costituiamo un sindacato di tipo tradizionale, cioè una forma sindacale di rivendicazione, e allora il sindacato, se non è concertativo, non è venduto, eccetera eccetera, ma diviene un sindacato di base, può cercare di sviluppare una capacità conflittuale per andare alla provincia, alla regione, allo Stato o nella contrattazione integrativa alle aziende per ottenere una serie di garanzie. E questa è un'alternativa. A me sembra che questa non do valutazione, ma sia una situazione in difficoltà. L'altra cosa che è più fuori, l'altra cosa potrebbe essere, siamo noi che ci auto-organizziamo e cerchiamo di creare delle forme di garanzia di questi servizi attraverso un processo di auto-organizzazione non delegato, ma questa è una situazione molto problematica. Io credo che questo potrebbe essere un elemento che può mettere insieme diverse realtà di lavoro precario che sono differenziate e differenziate, cioè. Però vorrei sapere da sé, tra l'iniziativa sindacale più o meno tradizionale, classica, magari
con una verniciatina di capacità costruttiva, quello che diceva, beh, tra la soluzione americana in contrattazione di tipo lobbistico, traduco velocemente, e la possibilità di sviluppare forme di mutuo soccorso e di auto-organizzazione in grado di sviluppare capacità di consenso, coalizione e in questo essere tramite per creare un problema sociale. Tu quale, cosa pensi che riguardo la situazione nostra sia possibile? Perché quello che fate voi come Abita, cos'è? È un'attività di tipo lobbistico o è un'attività di tipo di auto-organizzazione?
Magari potessi fare un'attività di tipo lobbistico.
È il termine della questione. Il punto sempre caro, la cospirazione precaria, la mia idea e tutto sto cazzo del baladai che ci siamo formati in questi anni, che cazzo di senso ha?
Un enorme rispetto delle lobby. La lobby significa che tu vai lì dal governo e dici questa è la legge che mi fai, adesso tu scrivi questa legge e la fai.
Ma lo fai per te o lo fai con una valenza sociale? Lo fai per te come lo fanno i notai che hanno potere contrattuale 4 anni o lo fai in un discorso di frammentazione di
lavoro?
Per favore,
secondo me non vale la pena, come dire, accapigliarsi su queste cose qua. Cioè io ritengo che se tu fai servizi, lobby, sindacato, cioè qualunque cosa tu faccia, ti porta, no, ti porta un passo avanti, perché la cosa che mi fa per Roma, che secondo me ha caratterizzato lo sfascio del lavoro dipendente, autonomo, eccetera, in Italia, in è questa frammentazione e individualizzazione sostanzialmente. Cioè, il cancro che ha portato questo paese o l'Occidente intero a ridursi in questa condizione è che la gente negozia da sola, cioè, pensa sostanzialmente di riuscire a determinare individualmente la sua condizione da sola. È una delle cose che ho segnato nel mio libro, quando dicevo leggo le testimonianze di questi nell'uomo e nessuno non gli venga in mente di coalizzarsi, ma sono qualcuno individuato. Quindi io considero queste cose qua, non dico lo stesso livello, però considero comunque la forma lobby, la forma sindacato, la forma servizi, la forma auto-organizzazione, la forma conflitto, eccetera, comunque delle forme che pian piano distruggono questo cancro di individualismo. Il vero cancro, insomma, quello che diceva lui, dove è finito, quello che parlava dell'aeroporto di Malpensa, perché cioè, oggi sul luogo di lavoro, i luoghi di lavoro oggi non sono più, mentre sono storicamente sempre stati i luoghi della coalizione, siamo nello stesso ufficio, nella stessa fabbrica, ci mettiamo insieme, purtroppo oggi i luoghi di lavoro sono i luoghi della divisione, che la potere di lavoro il contratto a tempo indeterminato e c'è il terrore che quei precari di vicino non fottano. Quindi è questo cancro che ha disgregato la potenza negoziale di questo. Qualunque cosa produca carattere negoziale o comunque anche identità o coalizione, secondo me va praticata, senza accapigliarsi se tu i servizi non producono coalizione, il sindacato. Ma che me ne foto? Che me ne foto? Praticate tutto quello che è praticabile per sconfiggere questo cancro dell'individualismo. Perché è quello che ci frega, pensare. Siccome io sono di più, ho fatto 20 master con maggiore valore sul mercato, non c'ho nessun valore sul mercato. Ecco, quindi io, da questo punto di vista, è chiaro che, come dire, il compito che riservo a un certo tipo di persone è quello di approfondire gli aspetti generali, teorico, politici, storici, economici, eccetera. Su cui c'è moltissimo da lavorare, io sono convinto che noi non abbiamo chiaro in testa cos'è la cittadina italiana. Tu non puoi dire che sì, ma tanto è uguale a quello che c'è in India, non è vero. Ci sono alcune caratteristiche specifiche che vanno prese, esaminate, analizzate bene per rendersi conto se l'Italia è la forma dello stivale o la forma di una terra. Cioè, secondo me mancano certe volte, i nostri discorsi mancano numeri. Allora, ristabiliamo questi macro numeri, cerchiamo di capire esattamente come funziona questo paese. Secondo me non riusciamo ancora a vedere da fuori. Dopodiché qualunque tipo di attività o di azione che produca coalizioni, cioè fatto che le persone capiscono che insieme, che da sole non ho ricavo, non vivo in qualunque economia della conoscenza, della conoscenza, va praticato qualcosa. Questa è la mia. Non ha senso dover capigliare se uno vuole fare i servizi, l'altro fare il commercialista e l'altro vuole fare la rivoluzione.
Allora ti faccio una domanda velocissima. Queste forme di coalizione, indipendentemente dalla forma che assumono, secondo te è sufficiente che si sviluppino nell'ambito della prestazione lavorativa, nell'ambito del lavoro, o richiedono invece forme di coalizione che vanno oltre?
Ma sicuramente
allora fuori il discorso sul piano territoriale, sul piano sociale, sul piano del welfare, sulla continuità di reddito, sul coro, come vanno in
Andrea, vanno infatti, essere, infatti sì. Noi partiamo da un punto di vista dell'estrema debolezza proprio sulle condizioni del posto del lavoro. Tu parti da questo, cioè mentre sostanzialmente una volta il posto di lavoro era quello che ti dava la forza, capito? Tu stai dentro una fabbrica, a un certo punto scioperare, cioè
metti in dentro il posto di lavoro c'è tutto, dentro il posto di lavoro c'è
tutto.
Oggi è ancora così?
Oggi purtroppo non è così, esattamente quasi l'opposto. Quindi chiaramente noi dobbiamo recuperare questa immensa debolezza che abbiamo sul posto di lavoro all'esterno, in certo senso, creando
ricomposizione.
Oggi
questa è la differenza, quello che cerchiamo di fare.
Certo, la radicale differenza, se vogliamo, per qualcuno, se vogliamo, una volta il posto di lavoro era il luogo della politica. Ed era il luogo del tuo potere, perché tu avevi il potere nel momento in cui fermavi la produzione, stavi fermo, quello era il tuo potere. Oggi purtroppo le posti di lavoro si sono diversi e quindi devi ricostruire la tua forza pian piano dall'esterno, in maniera trasversale, forse nemmeno con i tuoi compagni di lavoro, ma con altre gente della tua stessa produzione che stanno dall'altra parte. Ma questo ho cercato anche di dire la mia opinione, forse è sbagliato. Comunque sì, insomma, questo è un po'. C'è un ultimo punto che forse secondo me è molto importante per questo, nel vostro film, cioè tu, come dire, l'idea classica del lavoro è che tu dai il lavoro e gli altri ti danno il macchinario. Capitale, metti il capitale fisso e tu metti il capitale a lavoro. Tu metti le tue conoscenze e quello ti mette il computer. Mentre oggi, come oggi, se tu vuoi lavorare, devi portare anche il capitale fisso. Cioè, il discorso è perché io dico il lavoro autonomo è il paradigma di quello che succede. Perché tu devi andare a lavorare avendo tutti i macchinari, avendo tutto il software. Tu, scusami, quando vai a fare le tue prestazioni, vai lì come persona che sa usare un programma, devi averli tu. Cioè devi avere un investimento di capitale enorme,
no, ma certo,
un patrimonio, cioè tu dai capitale fisso, capite che razza di
rispondo del danno, cioè se mi si trova
esattamente, e questo, anche questo è un elemento su cui andrebbe lavorare, andrebbe fatta anche delle rivendicazioni di carattere fiscale, tutta una serie di cose, però per quale ragione devo, io sono lì per portare una prestazione, questo non mi dice, tu oltre la tua prestazione ti porti anche tutto il capitale fisso, gli investimenti che costano il patrimonio. È come il camionista che non va a fare il camionista, deve avere il camion, che costa 300.000 euro. Questo discorso qua può portare anche a una serie di negoziazioni, di rivendicazioni, eccetera. Guardate, questo è un punto fondamentale del nostro organizzatore, assolutamente fondamentale. Il capitale fisso, il macchinario, te lo devi portare dentro come doppio, se no non lo devo. Vabbè, vi ringrazio.
Scusa Sergio, una roba veloce, ma giuro che ti amerò bene. Ma una volta la nostra forza,
la nostra, vabbè, io dico una frustrazione della debolezza di adesso, quindi
una volta siamo stati forti. No, la nostra forza stava nella forza del lavoro. Adesso la nostra debolezza sarà l'essere assedio deboli nel lavoro. Ma quello che dobbiamo andare a cercare fuori dal lavoro è la forza per rientrarci? Ok, basta.
Lasciami questa. Domanda rivoluzionaria. Ti ricordi che abbiamo incominciato a
Ma io su quella roba lì, voi l'avete rifiutato, ma non c'era il presidente. Questo problema è perché in certe cose. Quando dice no, perché noi abbiamo vinto, perché abbiamo licenziato la parte. Bravo, non avete detto. Comunque sì.
Abbiamo un programma.